Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS APS, Sezione Territoriale di Pordenone, Biblioteca del Libro Parlato Marcello Mecchia. Questa registrazione è stata effettuata in collaborazione con ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi di Concentramento Nazisti, Sezione di Pordenone. Autore Arianna Söreni. Titolo Una bambina ad Auschwitz. Edizione Mursia, collana Testimonianze fra cronaca e storia, libri per non dimenticare. Anno 2014. Lettrice Silvia. Questo libro è composto da 10 tracce. File numero 1. In copertina la foto di una madre mentre saluta la sua bambina attraverso il reticolato che circondava le baracche del Kinderblock. Dalla quarta di copertina. Perché solo ora, a quasi 80 anni, ho deciso di pubblicare queste pagine che da decenni giacciono in un cassetto? Affinché una voce in più, quella di una bambina deportata a 11 anni, si unisca alle tante che con le loro sofferte memorie vogliono contrastare chi osa, mentre alcuni dei sopravvissuti sono ancora in vita, minimizzare, addirittura negare quanto accaduto. Chi alzerà la propria voce indignata, offesa, quando fra non molto non ci sarà più alcun testimone? Dopo una vita trascorsa senza mai sottrarsi al dovere morale di testimoniare, Arianna Söreni decide di pubblicare il suo diario della deportazione, scritto dopo la liberazione dal lager di Bergen-Belsen, dove la sua voce di bambina urla la propria sofferenza con una semplicità e un'ingenuità disarmanti. In ogni riga il lettore sentirà l'eco del pianto e della disperazione dei suoi familiari. Rivedrà le mani bianche del padre e gli occhi socchiusi della madre che la stringeva a sé, cercando di proteggere la sua creatura più piccola, e i volti degli altri fratelli che cercavano un abbraccio fra tutti, senza avere tregua nell'incessante allucinazione di quel viaggio di cui non si conosceva la meta. Arianna Söreni è nata a Fiume nel 1933. Da papà ungherese e madre triestina. Sfollata a San Daniele del Friuli, viene arrestata nel giugno del 1944 con tutta la famiglia e deportata nella risiera di San Sabba. Trasferita ad Auschwitz-Birkenau, sopravvissuta alla marcia della morte, arriva al campo di Ravensbrück e da lì a Bergen-Belsen, dove viene liberata nell'aprile del 1945 dagli alleati. Fine file numero 1. File numero 2, pagina 5. Introduzione. I campi di sterminio nazisti sono e resteranno per secoli la miserabile eredità della violenza umana del XX secolo. In proposito si sono scritte e sentite migliaia di testimonianze delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e da altri sfortunati appartenenti alle comunità gitane, agli omosessuali dichiarati e alle miserande identità vittime dalla nascita di malformazioni o patologie di vario genere. Fu un'inspiegabile manovra di repressione e di morte, nell'intento di favorire la costruzione di una razza ariana perfetta, sicuramente identificabile alla grandezza e irripetibilità del Reich di Adolf Hitler. A questo miserabile inganno della storia vi furono compartecipazioni inadeguate o drammaticamente colpevoli, come quella del fascismo di Benito Mussolini, che nel 1938 proclamò in Italia le leggi razziali sottoscritte dal regnante Vittorio Emanuele III. Identica strategia persecutoria fu attuata in Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Belgio, da consistenti gruppi di collaboratori filofascisti che, con il provvisorio alleato tedesco, consumarono inenarrabili atti di violenza e di morte. Questo diario, che vede la luce dopo più di 60 anni di silenzio da parte della sua protagonista, si aggiunge molto opportunamente alla grande bibliografia relativa alla Shoah, per la sua peculiarità innanzitutto, che è quella di essere un racconto vivo, occorso a una bambina di 11 anni, costretta a subire le malvagità più inaudite per la sola colpa di essere nata da un padre ebreo e portare un cognome ungherese, malgrado fosse stata battezzata. Di Arianna Söreni, matricola di Auschwitz 89219, si era occupato qualche anno fa, molto opportunamente e con un attento lavoro di analisi storica corredato da ampi riferimenti biobibliografici sull'Olocausto, il professor Luigi Raimondi Cominesi, pubblicando il dossier Sereni, in collaborazione con il Comune di San Daniele del Friuli, l'Istituto Italiano per la Storia del Movimento di Liberazione e l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Nel documento si tracciava, a grandi linee, la vicenda della famiglia Sereni, che profuga dalla città di Fiume nel 1943 fu ospite della cittadina friulana fino all'anno successivo, quando, il 16 giugno 1944, l'intera famiglia fu arrestata e avviata coattamente ai campi di sterminio nazisti. Arianna, nata a Fiume il 18 aprile 1933, aveva dunque 11 anni e, malgrado fossero stati prodotti documenti probanti la cristianità della famiglia, le SS non ebbero dubbi sull'ovvietà dell'eliminazione di quella famiglia, sicuramente segnalata da un delatore irresponsabile vigliacco. Il gruppo era formato da 9 persone, padre, madre e 7 fratelli, nati nell'arco di 14 anni dal matrimonio di Adolfo con Vittoria Pic, triestina di lingua e nazionalità italiane. I due coniugi si erano conosciuti lavorando nello stesso istituto, Banca Italo-Ungherese, di Budapest, ed erano poi stati trasferiti nella filiale di Fiume, dove avevano vissuto felicemente per 20 anni. Nella città del Quarnero erano nati Stella, Daisy, Alessandro, Carlo, Rosalia, Lea e appunto la piccola Arianna. La sorella maggiore Edith era invece nata in Ungheria nel 1918. Da un primo matrimonio del padre Adolfo, rimasto vedovo in giovane età, erano nati 3 maschi e una femmina, rimasti all'estero dopo l'avvenuto secondo matrimonio del padre. Dunque, una stirpe interessante, decisamente numerosa, raccolta intorno alla figura di un genitore buono, grande lavoratore, molto unito alla sua compagna e a tutti i figli nati da un rapporto solido e di estrema civiltà. L'origine degli Sereni è legata alla località di Lugoi, Lugos, oggi incorporata nella Repubblica di Romania. Poliglotti entrambi, sono ricordati come indimenticabili e affettuosissimi genitori, che negli anni della pace erano riusciti a costruire una famiglia felice che nella bella città del Quarnero viveva un'esistenza lieta, semplice e di grande allegria. Di quel tempo Arianna ha conservato il ritmo e l'assonanza del dialetto istro-veneto, col quale ama conversare volentieri ancora oggi, anche se sono trascorsi moltissimi anni dalla sua prima infanzia. L'evoluzione drammatica degli atti di guerra che in Croazia e nell'intero territorio ex jugoslavo avevano fatto nascere la resistenza antifascista precipitò in atti di violenza anche nel territorio fiumano. Tutto ciò consigliò il profugato della famiglia che a San Daniele del Friuli aveva una figlia sposata, la bellissima Edith, nata in Ungheria ma diventata cittadina italiana grazie al matrimonio contratto con Fulvio Bellini, sottufficiale della Regia Marina, conosciuto a Fiume e residente nella cittadina friulana. Lì, in un approccio gentile con la popolazione, la numerosa famiglia trovò alloggio in una spaziosa casa di via Piave. Il padre fu raccomandato al comune e vi lavorò saltuariamente come ragioniere, interprete ed esperto di contabilità bancaria e amministrativa. La vita della famiglia, già provata dal disagio di un profugo coatto, avrebbe potuto continuare con la modesta normalità concessa dalla guerra in corso. Ma nel bel mezzo della primavera del 1944, una spia fascista italiana, non ben identificata, ma probabilmente nota, ebbe la perfida idea di informare le SS tedesche della presenza in San Daniele della famiglia Sereni. Quel 16 giugno fu come se improvvisamente il mondo della pietà fosse finito, assieme a quello dell'amore e della giustizia. Da quel giorno cominciò il drammatico e lento distacco dalla vita di un intero nucleo familiare. Furono condotti con un camion militare, prima nella gendarmeria di Udine, poi nella risiera di San Sabba a Trieste, unico campo di sterminio italiano, dove era in funzione un forno crematorio, in attesa della deportazione definitiva nei lager nazisti dell'est europeo. Inutili le istanze, anche di coraggiosi cittadini di San Daniele che testimoniarono la legittimità di una famiglia innocente, che oltretutto apparteneva alla Chiesa Cattolica. Inutili le difese del padre, della madre e dei fratelli da parte della figlia Edith, risparmiata la cattura perché sposata un italiano, con la conseguente acquisizione di un cognome ariano. Inutili le implorazioni che venivano da ogni parte, le grosse lacrime di una bimba di 11 anni che, come tutti i suoi coetanei, avrebbe avuto diritto al sorriso e alla protezione, mentre rivolgeva i propri occhi imploranti verso la madre, che in ogni circostanza l'aveva sempre difesa, donandole col sorriso il suffragio della certezza. Sottratta, come tutti i suoi fratelli, ai sogni di un mondo normale nel quale si affondano ancora le mani nella quieta normalità della scuola, dei giochi, delle amicizie e dei riti comuni a tutte le famiglie. Invece, un'improvvisa realtà allucinante che non sembrò appartenere alla vita, ma anticipò brutalmente la porta di un inferno immeritato. Della lunga tradotta diretta verso l'ignoto, dopo il breve e tormentato soggiorno a Trieste, è ancora vivissima la memoria nei pensieri di Arianna, come un incubo che si ripete invariabilmente in ogni occasione, anche banale, come lo sfrigolio di un tram sugli scambi dei binari, o il lamentoso sferragliare di un treno in corsa, o il fischio prolungato di una locomotiva di passaggio. E poi il terrore di essere spinti verso l'ignoto, cui si aggiungevano i pianti sommessi degli occupanti il carro bestiame, dove la gente era stipata in modo disumano, priva di rifornimenti, di acqua e di cibo, per tutto l'infinito percorso che si concluse ad Auschwitz dopo giorni e giorni di viaggio e di soste nell'infinito nulla, perché nessuno sapeva o avrebbe potuto conoscere la meta della tradotta degli ebrei. Per un terribile episodio occorso molti mesi dopo, durante il trasferimento da Ravensbrück a Bergen-Belsen, Arianna ricorda con disperazione il parto di una donna che nel vagone dove si trovavano, col solo aiuto di chi le stava vicino, diede alla luce una piccola creatura. Era la prima volta che la bambina e i tanti altri assistevano al miracolo della vita per una creatura che riportava alla memoria la nascita di Gesù nella stalla di Betlemme. Il neonato poco dopo fu sottratto da una SS dalle mani imploranti della madre che urlava la sua disperazione e gettato fuori dal vagone nella neve, senza che l'umana pietà facesse breccia nel cuore di quel guerriero assassino che si era fatto giustiziere del Reich in nome di Adolf Hitler. Arianna Sereni scrive i suoi ricordi, lasciati intonsi nell'originale stesura, con la semplicità spontanea di un bimbo, nelle sue descrizioni che vedono qui la luce per la prima volta per iscritto, dopo una vita comunque trascorsa senza mai sottrarsi al dovere morale di testimoniare. In ogni riga il lettore sentirà l'eco del pianto e della disperazione dei suoi familiari. Rivedrà le mani bianche del padre e gli occhi socchiusi della madre che la stringeva a sé, cercando di proteggere la sua creatura più piccola, e i volti degli altri fratelli che cercavano un abbraccio fra tutti, senza avere tregua nell'incessante allucinazione di quel viaggio di cui non si conosceva la meta. Dopo giorni e giorni, il frastuono degli scambi e lo sbuffare discontinuo, la locomotiva B-52, orgoglio del Reich, si fermò all'altezza della Judenrampe all'ingresso di Auschwitz II-Birkenau, dove sopra i grandi cancelli del campo troneggiava un'insegna di ferro battuto: Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, divenuto nel tempo il simbolo leggendario dell'ingresso all'inferno. Arianna, stretta alle mani del padre e della madre, non sapeva che dopo quell'istante sarebbe avvenuta la separazione definitiva dai fratelli, Dino e Carlo, che assieme al padre furono disgiunti brutalmente dal resto della famiglia. Le donne avviate invece verso un'unica baracca, assieme a centinaia di altri infelici, guardati a vista sotto il tiro di guardie inflessibili che imbracciavano il mitragliatore P-38, Maschinen Pistole, pronti a fare fuoco se vi fosse stata una minima deflessione delle prigioniere durante il percorso. Il racconto di queste turpitudini è lasciato volutamente intonso nelle pagine della protagonista bambina, ma sarà utile riflettere brevemente su come si sviluppasse l'immenso comprensorio di Auschwitz, Birkenau, Monowitz e 47 altri sottocampi destinati a ospitare l'enorme massa di prigionieri provenienti da tutti i paesi dell'Europa occupata. Arrivavano fino a 8.000 persone al giorno, imprigionate subito e soggette a una selezione spietata, tendente a un'eliminazione selettiva con l'uso di camere a gas, fucilazioni di massa, iniezioni letali e impiccagioni. I detenuti dichiarati inabili perché malati, vecchi, troppo giovani e di sesso femminile erano costretti, prima della loro eliminazione, a scavare grandi buche nelle quali sarebbero stati sepolti essi stessi, dopo essere stati rapati a zero e dopo l'estrazione di eventuali protesi dentarie d'oro dalle bocche dei cadaveri. Collegati alle camere della morte, dove era impiegato il potentissimo gas Zyklon B, prodotto dall'industria Farben nello stabilimento operante a Birkenau, furono costruiti in fretta 46 forni crematori con una capacità globale di incenerimento pari a 12.000 cadaveri ogni 24 ore. Nel giugno del 1944 si ebbero punte massime di 22.000 cremazioni al giorno. E si calcola che in questi orrendi luoghi di morte siano state gasate 2.500.000 vittime, in massima parte di origine ebraica. Sullo sterminio avvenuto nelle centinaia di campi di detenzione del Reich si sono scritte e pubblicate migliaia di testimonianze in ogni lingua del mondo e si stimano in 12 milioni i morti attribuiti all'Olocausto, la metà dei quali appartenenti alla popolazione di origine ebraica. Numeri impressionanti che hanno avuto nella Polonia, con oltre 3 milioni di morti, il primato dello sterminio. Ma anche in Italia, su 51.000 persone classificate dal regime fascista di razza ebraica, ne furono assassinate ben 8.000. I russi ebbero un numero altissimo di vittime, catturate prevalentemente nell'est europeo. Si pensi che dalla Lettonia e dalla Lituania, su una popolazione ebraica di 250.000 persone, ne furono eliminate 220.000. Gli zingari europei ebbero 500.000 morti. Sembra inopportuno inserirci nella splendida rievocazione della protagonista, che nel compimento dell'undicesimo anno di età visse, dopo il dolorosissimo distacco dal padre e dai fratelli, quello dalla madre Vittoria e dalle sorelle Stella, Daisy, Rosalia e Lea, trasferite in un'altra area del lager. Unica consolazione, nella baracca dove erano vissute insieme, quella dell'amore familiare che le stringeva, le une alle altre, nella speranza di rivedere il padre e i fratelli e di ricongiungersi insieme nella lontana casa di Fiume. Un futuro improbabile, ma che le aiutava a vivere e a sopportare le indescrivibili pene del freddo, della fame, dell'abbandono e della paura di essere prelevate improvvisamente e uccise senza una ragione. Arianna rimase sola nel Kinderblock, riservato alle giovanissime, diventando una straordinaria interprete degli stati d'animo e delle riflessioni che rivolgeva alla madre cui era legatissima, arrivando al punto di risparmiare parte del pochissimo cibo che otteneva nella speranza di donarlo alla madre e alle sorelle se si fossero ricongiunte. Nel cielo grigio dell'inverno polacco, l'aria impregnata dai fumi dei crematori sembrava confondersi in una sorta di infinito dolore dei prigionieri, terrorizzati dalle urla degli aguzzini e il vento dell'est che avrebbe portato al suo seguito i russi che stavano avanzando. Una liberazione che non avvenne perché, all'antivigilia dell'arrivo dell'Armata Rossa, il campo fu abbandonato e i prigionieri ritenuti abili inquadrati in una marcia della morte che li avrebbe condotti a Ravensbrück, nel territorio germanico del Mecklenburgo, a un'ottantina di chilometri da Berlino, quindi un percorso lunghissimo che fu disseminato di morti, uccisi dallo sfinimento, dal freddo, dalla malattia e dalle reazioni violente dei guardiani che non esitavano a massacrare col calcio dei fucili chi non riusciva a reggersi in piedi e finiva stremato ai bordi della colonna, incuranti dei cadaveri che si lasciavano dietro. Costruito nel 1938, il campo di Ravensbrück ha ospitato complessivamente 130.000 persone, prevalentemente donne che per la maggior parte vi periranno. Arianna riuscì a superare l'incredibile prova, ma ne uscì con un grave congelamento ai piedi, che la obbligò più tardi a una parziale amputazione dell'alluce destro. Ma sopravvisse e riuscì a resistere anche a un successivo trasferimento a Bergen-Belsen, a una settantina di chilometri da Hannover, mentre l'esercito alleato stava sferrando l'ultima offensiva che lo avrebbe portato alla vittoria. Associato a uno dei campi di sterminio più sinistri per la soluzione finale, quest'ultimo lager era diretto dallo spietato colonnello dell'SS Adolf Eichmann, responsabile dell'organizzazione di sterminio decisa dal ministro Himmler, che aveva delegato come sostituto il tenente colonnello Josef Kramer. A Bergen-Belsen non furono costruite camere a gas, ma le decine di migliaia di vittime che qui persero la vita testimoniano la crudeltà efferata degli aguzzini responsabili di quel massacro. Qui, nel marzo del 1945, precedendo di una trentina di giorni l'arrivo delle truppe inglesi, morirono le sorelle Margot e Anne Frank, entrambe vittime di tifo petecchiale. Nello stesso campo ebbe l'avventura di soggiornare anche l'indimenticabile amica Elisa Springer, autrice di un bestseller famoso, Il silenzio dei vivi, pubblicato da Marsilio assieme all'Eco del silenzio che abbiamo scritto a due mani nel 2002. Anche Elisa Springer, come Arianna Sereni, aveva tenuto nel cassetto il manoscritto della sua testimonianza, che era iniziata a Vienna e conclusa grazie a un miracoloso intervento dei liberatori quando la vita ormai la stava abbandonando. È bello pensare che anche Arianna, come Elisa Springer e le sorelle Frank, abbiano condiviso la stessa baracca senza conoscersi. senza dichiararsi perché era tassativamente proibito alle prigioniere scambiarsi informazioni sulla loro identità e provenienza. Elisa parlava in tedesco, Margot e Anne, diceva la Springer, si esprimevano parlando sottovoce molto fittamente nel dialetto olandese di Amsterdam, da dove provenivano, per non farsi intendere da nessuno. Può essere che Arianna abbia parlato da sola, esprimendosi con i suoi cari nella dolce parlata fiumana, chiedendo quando questa disperazione avrebbe avuto fine. Poi la liberazione, l'urgente ricovero ospedaliero, l'operazione all'alluce che stava andando in cancrena, la lunga degenza che ne seguì e la lenta rinascita dagli stenti prima di essere rimpatriata. Al momento della liberazione, il 15 aprile 1945, Arianna pesava 18 kg ed era scampata al crematorio per 7 volte. Una notte, nell'esasperata realtà della sua innocenza, ritornando dalle latrine, vide in lontananza bagliori di fuoco e fiamme, in un presagio di morte violenta. Piangendo, sognò un sorriso da parte di una signora velata di bianco che l'incoraggiava a vivere e a sperare. Forse il sogno della Madonna fu per lei motivo di conforto in un momento in cui la speranza si affievoliva di ora in ora. Della madre, con cui aveva avuto un solo ultimo incontro visivo tra un reticolato e l'altro, conservava l'immagine del volto e la mano nel cenno di saluto che le aveva rivolto prima di scomparire per sempre. Queste immagini l'aiutarono a superare la difficile battaglia per la vita nell'ospedale militare inglese, dove rimase per 5 mesi prima di essere finalmente rimpatriata in Italia e proseguire le cure nell'ospedale militare Aosta di Merano. Da qui fu infine trasferita a San Daniele del Friuli, ultimo luogo di provenienza, dove viveva la sorella Edith e dove incontrò il fratello Alessandro, Dino, unico sopravvissuto del resto della famiglia, 7 vittime su 9. Alla fine della guerra la vita civile riprese con estrema lentezza e difficoltà. Arianna, dapprima affidata alle cure della sorella Edith, finì per essere ospitata nell'orfanatrofio della cittadina dove visse fino al raggiungimento della maggiore età assieme alle orfanelle prive di genitori, come lei, o abbandonate dalle madri nel turbine della guerra. Il suo racconto di quella parentesi della vita è anch'esso di grande tristezza e di intimo dolore per i 1000 motivi che derivarono dall'inutile attesa dei suoi congiunti e dal forzoso abbandono di quelli che erano rimasti. Invano Arianna continuò a chiedere per anni notizie, della madre soprattutto, illudendosi che tutti quelli che non erano tornati fossero stati spediti in qualche campo di concentramento russo e sarebbero stati liberati con ritardo. Nessuno aveva il coraggio di dirle che non vi erano più speranze di rimpatri. Via via, infine, Arianna se ne fece una ragione, mentre i 2 fratelli superstiti si erano trasferiti altrove, Edith a Milano e il fratello Dino, come lei sopravvissuto ai campi, emigrato in Canada. Fu appunto a Milano che, concluso il soggiorno friulano, Arianna si trasferì e fu aiutata a trovarsi un lavoro e un piccolo alloggio. Assunta come commessa alla Rinascente, fu poi trasferita come impiegata agli uffici amministrativi. Qui cominciò un'altra storia, piena di speranze e di amore, quello per la famiglia, che la vide sposa felice a un bravo uomo e madre di 3 figli. Nel suo veneto dolce, con cui si esprime finalmente più leggera per aver trovato la forza di dare all'esperienza dei campi una veste di scrittura, Arianna sembra essere stata sorella di Elisa Springer, anche lei rimpatriata dopo la lunga degenza ospedaliera, prima a Vienna e poi a Milano. Anche lei sposa felice a un uomo che, dopo averle dato un figlio, purtroppo morì ancora giovane. Entrambe legate fino all'ultimo respiro al tatuaggio dell'avambraccio, che Elisa Springer nascose con un cerotto per 18 anni perché non voleva che la gente le chiedesse, mentre Arianna coprì con maniche lunghe solo dopo essere stata derisa da chi pensava che fosse il numero di telefono trascritto sul braccio. La similitudine di queste sciagurate esperienze le accomuna alla voce di milioni di persone che hanno condiviso con loro la straziante realtà dell'eliminazione di massa, entrando di forza come protagoniste di quella favola del male che non dovrà più ripetersi nei secoli dei secoli. Mario Bernardi. Fine file numero 2. File numero 3, pagina 17. Prefazione. Penso sia cosa corretta dare ai lettori alcuni dati che mi riguardano, perché possano conoscere almeno un po' colei che, narrando la propria storia, intende soprattutto rendere omaggio alla sua famiglia di 7 persone sterminata ad Auschwitz e servire di monito a chi forse poco o nulla sa dei lager nazisti. Se solo ora, a quasi 80 anni, ho deciso di pubblicare queste pagine, che da decenni giacciono in un cassetto e che sono ancora indelebilmente presenti nel mio animo, è perché una voce in più, una voce particolare, quella di una bambina deportata a 11 anni, si unisca alle tante che con le loro sofferte memorie vogliono contrastare quelli che osano, mentre alcuni di noi sono ancora in vita, minimizzare, addirittura negare quanto accaduto. Chi alzerà la propria voce indignata, offesa, quando fra non molto non ci sarà più alcun testimone? Capitolo primo. Vita familiare. Sono nata a Fiume nell'aprile del 1933. Mio padre, vedovo con quattro figli, sposò in seconde nozze mia madre. Con lei ebbe otto figli, sei femmine e due maschi. Io ero l'ultima della nidiata. Ho ricordi molto felici di quando eravamo a Fiume, dove, seppure abbondassero tutt'altro che agi e ricchezza, eravamo 10 persone felici, unite da tanto affetto, stimate e ben volute, soprattutto per la nostra buona educazione, da quanti ci conoscevano. I primi quattro figli di mio padre si erano già formati la loro vita indipendente dalla nostra, perciò non vivevamo assieme. Nel 1943 mio padre era già disoccupato da qualche anno. Nel 1938, a causa delle leggi razziali, era stato licenziato dalla banca di cui era capo contabile e per lo stesso motivo non riuscì più a trovare un lavoro. I miei genitori erano di origine ebraica, ma di religione cattolica mia madre, noi figli pure, tutti battezzati e cresciuti quindi con i principi della nostra religione. Preciso questo particolare solo per far capire ai lettori anche il mio dramma interiore. Ricordo che al momento della nostra cattura io avevo solo 11 anni e per me non esistevano diversità di razza, non mi ero mai posta quel problema, che secondo il mio cervello infantile non mi sfiorava nemmeno e perciò non esisteva. Della questione razziale in casa non si parlava, o forse il papà esternava le sue paure solo con mia madre nella lingua ungherese, per noi figli non totalmente comprensibile. Non ricordo ad esempio l'umiliazione subita da mie amiche ebree di oggi di non aver potuto proseguire gli studi nelle scuole pubbliche. Oltre a noi più giovani, mia sorella Stella fece le magistrali dalle suore benedettine di Fiume. Questo mi fa pensare alla nostra complicata situazione di Mischling, di sangue misto. Malgrado ciò, dopo che mio padre venne licenziato a causa delle leggi razziali, non posso dire che la vita in famiglia non avesse subito modifiche. Nei miei lontani ricordi di Fiume, in casa ci fu un periodo di miseria e ristrettezze. Il papà era l'unico che provvedeva a sfamare 10 persone, perciò Stella si era trovata un lavoro come cassiera e interprete all'Hotel Regina di Abbazia. Daisy e Dino facevano qualche lavoro per aiutare la famiglia andando dalla zia Lucia Pic, Ucci, proprietaria del Bar Italia, sotto la torre civica di Fiume, e facevano i baristi a turno. Verso la fine del 1943, sia per i bombardamenti sia per migliorare le nostre condizioni economiche, sfollammo da Fiume in un ridente paese del Friuli, dove già era residente, poiché sposata, la sorella maggiore. Il paese era in collina. Noi trovammo un'abitazione composta, al piano terreno, da una grande cucina con cucinino. Da una scala esterna si saliva al primo piano, dove avevamo altre due stanze da letto e un gabinetto. Io, essendo la minore, per questioni di spazio, dormivo con i genitori. Nel paese ben presto la gente cominciò a conoscerci e ad apprezzarci. Noi tre sorelle più piccole facemmo amicizia con tante bambine. Ricordo che facemmo delle lunghissime corse in bicicletta. Di macchine allora ce n'erano pochissime e qualche carro carico di fieno trascinato da buoi non ci dava noia perché lo superavamo. Mesi felici, gioiosi, spensierati, aria pura, sana, quanto vi rimpiangerò nei mesi a venire. I miei due fratelli, 18 e 21 anni, con il papà lavoravano in un paese vicino, precisamente a Osoppo, presso la Todt, credo. Il papà, inoltre, poiché sapeva molte lingue, tra cui il tedesco, si rese utile al paese. Ricordo che più volte riuscì a evitare la cattura di persone accusate ingiustamente, facendo loro da interprete. Una volta, ad esempio, aiutò due sorelle un po' strane che vivevano in paese con un fratello mentalmente ritardato ma innocuo, che girava per la strada guardando il cielo, facendo commenti sul tempo e sorridendo. Così faceva una sera mentre incrociava una pattuglia di tedeschi che tutti concitati discutevano tra di loro commentando l'uccisione di un loro camerata. Vedendo quell'essere che sogghignava, lo arrestarono, lo picchiarono per fargli confessare cose di cui lui, poverino, ignorava persino il significato. L'indomani le due sorelle piangenti supplicarono mio padre di far presente a chi di dovere le condizioni mentali del loro congiunto, e poiché ci voleva ben poco a rendersi conto che quello era un povero malato che ancora sorrideva, mio padre riuscì a farlo rilasciare il mattino stesso. Verso sera una delle due sorelle contadine venne a farci visita e piangendo tirò fuori da sotto il grembiule un coniglio vivo e lo diede a mio padre. La mia gioia di poter accarezzare il coniglio non durò a lungo, ma potei rinnovare tale sentimento l'indomani a tavola dove, tutti felici, gustammo un buon arrosto. Mia sorella Daisy, di 22 anni, aiutava la mamma in casa. Stella, invece, che ne aveva 23, aveva studiato lingue a Fiume e frequentato le magistrali. Riuscì con somma gioia di mia madre a impiegarsi presso il municipio del paese. Aveva, come tutti noi, un carattere allegro e brillante. Ricordo che la sera, quando tutti riuniti ascoltavamo i dischi, o i miei fratelli suonare uno il violino e l'altro il violoncello, eravamo presi dal buon umore e dalla serenità del momento. Eppure, con lo spirito d'osservazione proprio della mia età, notavo nello sguardo delle sorelle maggiori ombre di tristezza, intuivo che stava per succedere qualcosa. Il buon umore nei grandi stava svanendo. Spesso i miei genitori con Stella parlavano in tedesco e io mi insospettivo. Capivo che mi nascondevano qualcosa, anche se il tedesco non lo capivo ancora. Con i primi stipendi arrivarono i guai. Un giorno, durante la primavera del 1944, Stella rincasò dall'ufficio piangendo. Lei, molto considerata perché conosceva alcune lingue, parlò di spie, di fascisti, di denunce, di tedeschi, di invidia nei suoi confronti. Per la prima volta in vita mia sentii parlare in casa di queste cose e fu da quel momento che la mia vita cambiò senza una ragione plausibile. I miei, senz'altro per un'atavica paura, non avevano mai accennato alle nostre origini ebraiche e io per molti anni ho sofferto anche per questo, poiché mi sentivo colpita e perseguitata senza motivo. Capii solo in seguito che il motivo per loro era chiamarsi Sereni. Un impiegato del comune dove lavorava mia sorella, spinto da non si sa quale nobile sentimento, fece una denuncia alla Gestapo. Licenziarono all'istante mia sorella. Mi chiedo oggi se si trattasse solo di un italiano razzista e fascista o se fosse più di una persona. A quel tempo chi denunciava la nostra esistenza, facendo la spia, era ricompensato con 5.000 lire per ebreo. Noi eravamo in 9. Non chiedetemi perché non avranno mai il mio perdono. I fratelli con mio padre continuarono regolarmente alle 5 del mattino ad andare da Todd fino al 16 giugno 1944 compreso. Capitolo secondo. La cattura. Il 16 giugno 1944 iniziò il nostro calvario. Alle 6 meno un quarto stavo ancora dormendo, sola, nella camera matrimoniale. Mio padre era già al lavoro e mia madre era giù in cucina per preparare la colazione per gli altri figli. A un tratto mi svegliai, balzando seduta sul letto, pietrificata dal terrore. Credevo di sognare, invece vidi la porta spalancata da un calcio potente. Due soldati SS con un fucile in mano, ritti sull'attenti ai lati della porta, mi fissarono con una grinta indimenticabile e urlarono: Aufstehen! Los! Schnell! Alzati! Su! Svelta! In quel momento mi si avvicinò mia madre, dicendomi con il suo tono più dolce e amorevole: Lo so che è presto, piccola, ma devi alzarti, non aver paura. Vestiti e vieni in cucina, perché dobbiamo partire. Lei uscì dalla camera, la vidi passare tra quei due aguzzini, ma non sentì i suoi passi scendere le scale di legno, perché salirono contemporaneamente una quindicina di altri soldati e si disposero a due su tutti i gradini delle scale. Di punto in bianco eravamo tutti piantonati, come i peggiori criminali. Ricordo con quanto imbarazzo mi tolsi la camicia da notte per potermi vestire. Quei due mi paralizzavano i movimenti, mi incutevano tanta paura, ma il pensiero di raggiungere al più presto mia madre al piano terra mi aiutò a vincere quel terrore e appena vestita scesi le scale. Ogni due o tre gradini, a destra e a sinistra, c'era un soldato SS con un fucile in mano. Fuori, davanti alla nostra porta, in via Piave numero 38, c'erano due camion verdi coperti con teloni verde scuro, naturalmente con altri soldati tedeschi. Entrai nella cucina e lo spettacolo che vidi più che impaurirmi al momento mi incuriosì. Il mio dramma maggiore era quello di non sapere la lingua bene, ma intuì ben presto. C'era un comandante tedesco che in malo modo urlava di prendere solo poche cose perché ci avrebbero portati al posto di comando di Udine, dove dovevano chiedere chiarimenti sul nostro cognome ungherese. Mio padre, che nel frattempo i soldati erano andati a prelevare la Todt con i due fratelli, era indaffarato. con tutti i nostri certificati di battesimo alla mano, cercava di spiegare che i nostri documenti erano in regola. I tedeschi gridavano. Mio padre, alto, snello, con i suoi occhi grandi di un magnifico azzurro, gli occhiali un po' appannati, era teso e discuteva in tedesco con i nostri aguzzini. La mamma si faceva aiutare da due sorelle a preparare dei pacchi di vestiario che avremmo portato con noi. I fratelli erano in un angolo della cucina impietriti e tristi nella loro impotenza di fronte all'enorme mostruosità che ci stava colpendo. Io mi avvicinai alle due sorelle di poco maggiori di me, Lea di quasi 14 anni e Rosetta di quasi 16. In punta di piedi, nella speranza di non farmi notare, fece appena in tempo a incrociare lo sguardo di Daisy, di 23 anni, che era molto sensibile e aveva un disturbo al cuore. E oltre alla sofferenza per la situazione, si struggeva perché in paese lasciava il fidanzato, Michelutti Leo, e non poteva né scrivergli né avvisarlo tramite qualcuno, poiché eravamo sotto sorveglianza. C'eravamo appena scambiati uno sguardo, interrogativo il mio, e di rassegnata tristezza il suo, quando lei con un tonfo cadde svenuta accanto al tavolo rettangolare che si trovava al centro della cucina. Inutile dire che tutti le fummo attorno per rianimarla. Il papà si chinò per darle due schiaffetti e scuoterla così. La mamma volle andare nel cucinino per prendere dell'aceto per farla rinvenire, ma il comandante tedesco glielo impedì, dicendole che se anche fosse morta poco importava, visto che era ebrea. Così dicendo, concluse bruscamente l'udienza che all'inizio aveva concesso a mio padre e ci esortò a fare in fretta, senza fiatare. Non so come, ma noi tre sorelle più piccole riuscimmo ad andare dalla nostra vicina, padrona della trattoria accanto alla nostra abitazione, la quale con gli occhi rossi dal pianto ci preparò tre tazze di latte con della polenta rimasta la sera prima. Le mie due sorelle non riuscirono a mangiare, io sì, e con molto appetito. Allora non mi rendevo ancora conto del destino che ci aspettava. Ricordo che la signora Maria Contardo mi esortò a bere tanto latte. Non sapevo che con quella polenta e latte avrei dato l'addio per 14 mesi alla prima colazione del mattino. Ci trovammo tutti vestiti, carichi di pacchi, valigie, scatole, circondati da soldati in divisa che ci spronavano a fare in fretta. Chiusero e sigillarono la nostra porta. Salimmo sul secondo camion. Con noi salirono pure due SS armate. Nel camion che ci precedeva c'era il comandante SS con tutto il suo seguito. L'ultimo ricordo che ho del paese che ci aveva dato mesi di serenità sono le candide tendine che dietro ogni finestra si muovevano. Era l'unico segno dell'esistenza di vita degli abitanti di quella via, che, impotenti e impietositi, assistevano alla nostra cattura. Il camion era buio, non c'erano sedili, perciò ci sistemammo alla bella e meglio, chi seduto in terra, chi sugli scatoloni o sulle valigie. Passammo davanti all'abitazione di mia sorella sposata. Per sua fortuna si è salvata avendo un cognome diverso. Non ci permisero di salutarla e motivarono il loro rifiuto dicendo a nostra madre: altrimenti sappiamo dove venire a prendere pure lei. E così, senza sapere dove eravamo diretti, viaggiammo per circa 2 ore. Capitolo terzo. San Sabba. Ci fecero scendere nel cortile di un grande caseggiato. Era il posto di comando delle SS di Udine. Senza mai permettere a mio padre di fare qualche domanda, ci ordinarono, sempre con quella loro spiccata arroganza, di entrare in un corridoio e là, tutti seduti su una panca, aspettammo tutta la mattinata. Una guardia dell'SS ci fece entrare in un ufficio, uno per volta. Il primo fu un fratello, che uscì quasi subito. Eravamo sempre piantonati e nessuno poteva parlare. Forse è questa la ragione per cui a me, bambina undicenne, di quel periodo sono rimaste impresse soprattutto le espressioni dello sguardo di ognuno. Sguardi di tenerezza, di tristezza, d'amore, di ansia, sguardi fissi, cupi, d'angoscia da parte dei miei, sguardi di scherno, di cattiveria e sguardi tonti dei nostri aguzzini. Il secondo a entrare fu mio padre, che quando uscì fece capire che gli avevano portato via il denaro, l'orologio, e così capimmo che quello sarebbe stato il primo spoglio. A ognuno fu preso ogni oggetto di valore, orologi, anelli, catenine d'oro o denaro. Quando arrivò il mio turno, entrai con tanta paura, ma la mia mamma mi incoraggiò. Nell'ufficio, seduto dietro una scrivania, c'era un capo, un po' grasso, che incominciò a farmi tante domande in tedesco. Fino ai miei dati anagrafici capii e seppi rispondere, poi mi bloccai, dicendo sempre: non capisco, non parlo tedesco. Urlando, fece entrare un altro tedesco in divisa che parlava anche italiano. Era l'interprete. Il comandante chiede se hai oggetti di valore con te, anelli, bracciali o altre cose di valore, mi disse. Io risposi di no, ma poi ingenuamente feci vedere che avevo un semplice anellino di perle colorate, che per me aveva valore, poiché l'avevo fatto io. Il tedesco lo strappò dalla mia mano, sbraitando non so cosa, rosso in faccia dalla collera. Pestò sotto i suoi scarponi il mio anellino, gridando: Das ist ein Dreck! Questa è una merda! E mi diede uno schiaffo su una mano. Appena uscita, tutti i miei mi vennero vicino. Durante l'interrogatorio mi ero impietrita, poi mi misi a piangere. Dopo alcuni minuti ci fecero nuovamente salire sul solito camion e via, senza dirci ancora dove avevano intenzione di spedirci. Finalmente la mamma aprì qualche pacchetto e mangiamo qualcosa. Io ricordo che, essendo finalmente soli, senza i soliti sorveglianti, incominciai a raccontare quanto mi era accaduto nell'ufficio del capo SS di Udine. E i miei fratelli, anziché compiangermi per il mio anellino, risero di cuore pensando che nella mia ingenuità avevo preso in giro il tedesco. All'imbrunire ci fecero scendere dal camion, entrare in un ufficio, e mio padre, illudendosi poverino, aveva sempre i suoi documenti tra le mani. Sperava ancora, come tutti noi, che una volta accortisi dell'errore ci avrebbero rimessi in libertà. Ci presero invece ancora i nostri dati e ci destinarono, in attesa di chissà cosa, alle carceri di San Sabba di Trieste. San Sabba è stata la mia prima prigione. Avevo esattamente 11 anni e 2 mesi. Per arrivare nella cella a noi destinata bisognava salire una scala pericolosa. Arrivammo con tutti, o quasi tutti, i nostri averi. Ci assegnarono delle brandine senza lenzuola. Noi tutti, con un'ansia che ci attanagliava la gola, bloccandoci il respiro, cercavamo di chiedere, di sapere, ma nessuno ci rispondeva, nessuno ci spiegava. Spiegare che cosa? Come potevano spiegare le loro cattiverie e perfidie? La cosa che più mi impressionò a San Sabba fu la porta chiusa alle nostre spalle da un pesante catenaccio. In quel momento mi prese una gran paura e tanta voglia di piangere. Soprattutto perché vedevo tutti i miei cari bloccati e privi di ogni iniziativa. I tedeschi, con i loro sottili sistemi, stavano iniziando a umiliarci. Intanto annientavano il morale gradatamente. Di lì a pochi giorni sarebbero arrivati a ben peggio e noi nemmeno lo sospettavamo. La mia crisi di pianto si calmò tra le braccia di mia madre. Fino a quando restai con la mamma, riuscii a non vedere le brutture di cui eravamo oggetto. Perché forse mia madre, con intelligenza, sapeva distrarci nei momenti più scabrosi. Ad esempio, quando entrarono di notte i tedeschi nella nostra camerata per selezionare coloro che dovevano cremare. Sembrerà assurdo, ma a San Sabba funzionava un forno crematorio, credo l'unico in Italia. Spesso la sera si vedeva uscire un denso fumo grigiastro e rosa da quel grosso camino. Le sorelle più grandi accennavano alla mamma i sospetti dovuti ai mormorii che si udivano dalle altre prigioniere. Ma lei trovava argomenti sempre convincenti per tranquillizzarci. Stella, di 24 anni, svenne quasi attorcigliandosi a una delle travi di legno che supportavano la struttura dello stanzone. Dicevano, a proposito del fumo che si vedeva uscire dal camino, che non era altro che un forno dove bruciavano le immondizie e le cose che avevano prelevato a tutti i prigionieri. Ricordo che dormivo pochissimo di notte, perché quando entravano le SS per prelevare i prigionieri da uccidere o torturare, restavamo tutti con l'angoscia che potesse arrivare anche il nostro turno. Quando richiudevano la porta con quel catenaccio di ferro, restavamo tutti svegli. Ricordo vivamente un terrore che non esternavo neppure a mia madre, perché si sentiva una musica confusa, assordante, con un sottofondo di latrati. A volte sentivo delle grida, ma in lontananza, flebili lamenti sopraffatti dalla musica che ci teneva desti e impauriti. Durante il giorno era più facile, poiché per mia fortuna c'erano molte famiglie che conoscevamo con i figli. La famiglia Tizzminieschi, la madre con le due figlie, Pupa e Loredana, inoltre un bambino di nome Luigino, poco più grande di me, con sua nonna. Ci siamo in seguito ritrovati tutti a Birkenau e ricordavamo come nello stanzone di San Sabba potevamo giocare. Un mattino, dopo 6 giorni di permanenza a San Sabba, mi svegliai al rumore stridulo di quel catenaccio. Entrarono 6 tedeschi con le loro solite scartoffie e i frustini tra le mani. Incominciarono ad alta voce a chiamare diverse persone, bambini, vecchi, famiglie intere. Tra un nome e l'altro i loro abituali ruggiti. Raus! Schnell verfluchte Juden! Chiamarono per primo mio padre e lo fecero aspettare vicino alla parete a lato della porta. Poi mia madre. le due sorelle più grandi, Dino e Carlo, i fratelli, e poi in ordine di età noi tre sorelle più giovani, io per ultima, con il cuore in gola. Con i pochi pacchi di vestiario che ci rimanevano, ci fecero scendere la scala. Io prima di tutti, per cui appena arrivata rimasi con il naso all'insù, aspettando che scendesse mia madre con gli altri. E potei così vedere una guardia a metà scala con un bastone in mano che stuzzicava mio padre per farlo inciampare. Per mia fortuna non capivo il tedesco e posso solo immaginare ora quello che l'SS borbottava verso chi scendeva le scale. Dal cortile di San Sabba, dopo un breve appello, ci portarono alla stazione e dopo lunghe ore di attesa ci spinsero su quei maledetti carri bestiame tutti chiusi che ci avrebbero portati ad Auschwitz in Polonia. Fine file numero 3. File numero 4, pagina 30. Capitolo 4. Il viaggio verso Auschwitz. Descrivere quel viaggio durato 6 giorni è e sarà sempre una pena per me e per coloro che hanno avuto la fortuna di poterlo raccontare. Il convoglio era lunghissimo e la confusione immensa perché eravamo spinti in malo modo dai nazisti e le famiglie già venivano smembrate in quel caos. Noi 9 per fortuna siamo stati spinti sullo stesso carro bestiame. I miei 2 fratelli, Carlo di 18 anni e Dino di 21, mi aiutarono a salire sul vagone perché era per me troppo alto. Dino era già salito e mi dava le mani, Carletto mi spingeva dai piedi. Nel vagone eravamo talmente stipati che i più furbi, appena saliti, cercarono di coricarsi stendendo bene i loro panni. Ben presto però dovettero rannicchiarsi o alzarsi in piedi per non essere calpestati da quanti continuavano a salire spinti dall'SS. Nel vagone bestiame tutto chiuso c'erano 2 finestrini con una grata alta al massimo 30 centimetri. Cosa posso dire che non sia già stato descritto ampiamente dai miei compagni e compagne della medesima tragedia? Non per nulla erano vagoni bestiame. Il viaggio era bestiale. Le persone, uomini, donne e bambini, trattate come bestie. Forse peggio, perché a un animale solo, abbandonato, viene istintivo fare una carezza, mentre per noi da subito c'erano solo urla inumane, spintoni, privazioni assolute. Dopo un primo sbigottimento iniziamo a sentire la sete, la fame, ma la cosa peggiore era il dover fare i propri bisogni corporali su un pavimento tappezzato da esseri umani, da persone. Durante il viaggio qualcuno mise un secchio in un angolo del vagone, segno che tra noi c'erano ancora educazione e senso della dignità personale. Fino a quando sarebbe durato? Ricordo che quando avevamo un tedesco alle spalle restavamo tutti paralizzati, privi di iniziative, solo in attesa di ordini. La personalità di ognuno era annientata dal terrore. Appena il vagone fu chiuso dall'esterno, e passarono parecchie ore prima che il convoglio potesse partire perché eravamo in tanti, per un po' tutti rimasero impauriti, ancora increduli forse, perché i tedeschi ci facevano eseguire i loro ordini con tanta forzata obbedienza e sollecitudine automatica che non facevamo in tempo a riflettere nemmeno un istante. A vagone chiuso i prigionieri incominciarono piano piano a riprendersi e si misero a chiamare i nomi di figli o mariti che magari erano stati fatti salire in un vagone diverso. Della mia famiglia non mancava nessuno. Io ero seduta in un angolino vicino a mamma e alle sorelle. Il papà con 2 fratelli era rimasto in piedi nella parete opposta e ci volle parecchio tempo perché potesse raggiungerci. Mia sorella Daisy, come altri prigionieri, appena il treno fu messo in moto, lanciò dalla fessura del vagone dei biglietti al suo fidanzato Leo, rimasto al paese, ignaro di tutto. Per la bontà di qualche persona, che oggi intendo ringraziare, un biglietto gli fu consegnato e così venne a sapere della nostra deportazione. Era il 20 o 21 giugno quando viaggiavo verso una destinazione per me allora ignota. Le giornate erano calde, ognuno era stretto ai propri cari e al proprio bagaglio. Il nostro consisteva ormai solo in vestiario, il denaro e le cose di valore le avevano già rubate al comando di Udine. Le poche cose alimentari che la mia mamma aveva preso 7 giorni prima, con la famiglia così numerosa di ragazzi giovani e quindi di grande appetito, erano già terminate a San Sabba. Ogni tanto il treno si fermava in qualche stazione. Nessuno vedeva niente. Non sapevamo mai le località. Speravamo sempre che ci facessero scendere per le nostre necessità fisiologiche. Mai, nemmeno una volta. Le tristi canzoni partigiane ed ebraiche che le prigioniere, con dolore e sforzo, intonavano durante il viaggio, si erano via via affievolite. Le forze mancavano. Nel vagone bestiame che ci portò ad Auschwitz eravamo talmente stipati, ancora tutti spaventati, increduli per quel trattamento bestiale che senza alcun motivo eravamo costretti a subire, ed eravamo tutti vicini alla mamma, chiedendole come potevamo fare per i nostri bisogni. Il treno non si fermò quasi mai. Una volta sola, forse in Austria, ci diedero una camomilla e finalmente qualche mamma o papà mise nell'angolo del vagone un secchio, almeno così il nostro degrado non fu totale. La fame, la sete, l'arsura, la paura dell'incognito ci accompagnò per circa 5 giorni. In queste condizioni, esausti, assetati, affamati e sporchi con tanto terrore addosso, entrammo in Auschwitz. O meglio, a Birkenau, il lager a 3 chilometri da Auschwitz, dove avevano allestito strutture di sterminio. Noi allora non conoscevamo il campo, né di nome né di fatto. Scendere da quei vagoni ormai fetidi e metterci in colonna per entrare nel campo a noi sembrò un sollievo, quasi una liberazione da una situazione che ormai non avrebbe potuto durare più a lungo. Mio papà ci fece notare con ironia la famosa scritta «Arbeit macht frei», il lavoro rende liberi. Capitolo quinto. Arrivo a Birkenau. Che dire di me, bambina undicenne, della mia prima impressione? Ma ricordo che appena scesi dal treno cercammo subito di rimanere uniti noi 9 e facemmo non poca fatica, poiché tutti spingevano, gridando e invocando i nomi dei propri congiunti. A me sembrava un gran palcoscenico, dove noi tutti, specialmente i grandi, diventavamo burattini che facevano tutto a comando. Prendevamo schiaffi e percosse per niente, senza mai reagire. Il filo spinato che circondava il campo e in alto un camino che emanava un fumo intenso e grigiastro mi fece paura, ma non dissi nulla a nessuno. Ci spinsero a suon di frustate, le SS avevano dei frustini di gomma rigida, in fila per 5 verso una baracca rettangolare, senza darci ancora né da bere né da mangiare. Avevamo con noi ancora qualche indumento e altre cose personali, pettini, specchietti, occhiali. Mia sorella teneva sempre stretto a sé un portacipria d'oro regalatole dal fidanzato. Dal soffitto della baracca pendevano dei bocchettoni di doccia. Speravamo inutilmente di poter bere, ma dovetti capire qualche mese dopo, a mie spese, che dalle docce non sarebbe mai uscita l'acqua per dissetarci. Improvvisamente la realtà si fece spazio, perché passate quelle poche ore notturne, le belve delle SS entrarono nello stanzone urlando come iene inferocite e roteando sui capi dei più vicini quegli orribili frustini. Impartivano ordini in tedesco e tra lo strazio di tutti separarono subito gli uomini dalle donne e dai bambini. Dandoci un bacio sulla fronte e formulando una benedizione, penso ebraica come era sua abitudine, nostro padre con i 2 fratelli ci lasciò. Da allora non avemmo più loro notizie. Le donne e i bambini rimasti furono subito avviati, sempre in fila per 5, al Waschraum o sauna, cioè alle docce. E cosa risaputa che durante qualsiasi spostamento degli internati le colonne dovevano andare al passo, le file diritte, e chi cadeva o non seguiva il ritmo degli altri veniva frustato, spaventato dai cani aizzati dalle SS. Se fosse caduto senza più rialzarsi, sarebbe stato calpestato dai tacchi degli stivali dei nostri aguzzini, oppure sbranato dai cani. Scene indelebili nella mia memoria, ma non solo perché erano di una violenza inenarrabile, ma anche perché nessuna di noi era abituata a scene così crudeli. Arrivati alle docce, nuovo stanzone rettangolare, per mia fortuna, avevo ancora mia madre al mio fianco che mi traduceva, addolcendoli naturalmente, gli ordini che le capo impartivano. Sembrerà strano, assurdo, ma ancora oggi, dopo una 60 anni, non riesco a vincere la paura delle docce. Non sopporto che mi piova l'acqua direttamente sulla testa. Devo dirigere io il getto d'acqua, tenendolo in mano e orientandolo sul corpo. Capitolo sesto. Vita nel lager. Le capo erano delle prigioniere veterane che, comandate dall'SS, a loro volta comandavano noi. La mia prima capo era di origine polacca e si chiamava Ilsa. Fecero subito la prima selezione, non si è mai saputo con quale criterio. Ricordo che a un certo punto la fila dove noi eravamo state messe era molto più lunga dell'altra, dalla quale un tedesco continuava a urlare, con registri alla mano, che gli mancava una famiglia ariana. Mia mamma, con la sua immediata prontezza, intuì il pericolo e gridò in tedesco, alzando la mano: «Io sono ariana!» Lui rispose allora nella confusione: «Also komm, raus, schnell, schnell!» «Allora vieni fuori, svelta, svelta!» E mia madre si rivolse a noi in dialetto fiumano: «Andemo, svelti, muleria!» Piano piano la fila da cui miracolosamente eravamo uscite si incamminò verso le docce, ignara del proprio destino. A me, che ero piccola e non ancora conscia delle brutture e delle atrocità che il campo ci avrebbe riservato, sono rimasti impressi soprattutto gli sguardi di quelle poverette. Sguardi tristi, attoniti, spenti, rassegnati e increduli. Alla nostra fila fu dato un trattamento notevolmente migliore. Forse, in attesa che le docce si liberassero, ci fecero sedere su una lunga panchina di legno grezzo e due deportate scheletriche col vestito a righe grigie e azzurre stinte, con un numero attaccato sulla manica sinistra, con zoccoli di legno ai piedi, con le teste rapate a zero, degli occhioni impauriti, tenevano per i quattro angoli una coperta militare carica di pezzi di pane e briciole di dolci. Esse la misero ai nostri piedi e noi tutti mangiammo un po' di malavoglia perché le due prigioniere ci dissero che era roba portata via un convoglio di ebrei appena eliminati. Così incominciarono anche per me i primi dolori. Sentivo che attorno a noi succedevano cose enormi e tempestavo di domande la mia povera mamma che finché poté cercò di tenermi all'oscuro delle cose peggiori. Con fruste alla mano vennero a spingerci verso le docce, dopo averci fatto spogliare completamente, privandoci di ogni cosa, mollette, pettinini, portacipri e tutto. A lato della stanza c'era una capo seduta a un tavolino sul quale c'erano due rasoi e un barattolo di un disinfettante molto puzzolente, credo fosse creolina. A tutte le donne rasarono i capelli completamente. A noi e qualche altra li tagliarono corti, alle orecchie, in modo irregolare. Era una delle tante stranezze che seguivano l'umore delle capò. Ricordo che la mia mamma, donna molto pudica, ci fece mettere in fila per cinque secondo l'età, io che ero la più piccola davanti. Ugualmente cercavamo di coprirci dagli sguardi ironici della squadra di SS che avevamo di fronte, i quali, accortisi del nostro imbarazzo, ordinarono di metterci una per una a braccia e gambe aperte. Mia madre reprimeva le lacrime. Gli aguzzini ghignavano tra di loro. Dopo averci spruzzato il disinfettante, ci depilarono ad ogni sorta di peluria. Io seguivo la fila e al mio turno, come le altre donne, alzai ingenuamente le braccia. Allora un tedesco, convinto che volessi prenderli in giro, vista l'assenza di peluria, mi diede uno schiaffo. E quello fu solo il primo. Depilate e tutte doloranti per quel fetido acido che ci misero anche sulla testa, ci spinsero a fare la doccia. Essere mandati alla doccia poteva avere due significati diversi molto precisi: lavarsi oppure finire nella camera a gas. In questo secondo caso, nel grande locale, dalle docce sistemate sul soffitto invece di acqua usciva Zyklon B, un micidiale veleno che in pochi minuti uccideva i prigionieri che cadevano esanimi e velocemente erano trascinati fuori dalle squadre del Sonderkommando e trasportati al crematorio. Di loro rimaneva solo un fumo denso, grigio e rossastro e un acre odore di carne bruciata che invadeva il lager e sconvolgeva le nostre vite. Per moltissimi anni, e forse ancora oggi, nel vedere il fumo uscire dalle ciminiere industriali mi si stringe la gola e il pensiero, seguendo quel fumo, vola ad Auschwitz, Ravensbrück, Belsen, tre campi dove durante 15 mesi mi hanno tolto ogni affetto e la possibilità di crescere in maniera normale, sviluppando il pensiero e la fantasia, cui ogni bimba undicenne avrebbe diritto per il delicato passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Ritornando alla nostra prima doccia, dirò che è andata nel modo migliore. Entrammo nello stanzone puzzolente. In terra ricordo tante saponette colorate che facevano scivolare a terra le donne più anziane. Mia madre mi portò sotto una doccia. Dopo un po' aprirono un getto di acqua gelata e subito dopo l'acqua caldissima, fumante, quasi bollente, alla quale seguì immediato l'urlo della capo di uscire. Al solito, «Schnell! Heraus! Verflüchte Menschen! Presto, fuori, maledetta gentaglia!» Il tutto accompagnato, quasi a scandire il ritmo, dal solito frustino o gummi, fatto di un materiale gommoso rigido che usavano per picchiare. Personalmente l'ho provato solo una volta in 16 mesi di detenzione. Ero nel primo Kinderblock, baracca di soli bimbi, e alla sveglia non mi mossi subito. Ero abituata con la mamma che mi svegliava sempre prima per arrivare in tempo all'appello. Mi arrivò una tale frustata sullo stinco della gamba destra che mi si gonfiò e divenne tutto livido. Uscita dalla famosa prima doccia, diedero a ognuna di noi un capo di vestiario, portato via in precedenza ad altre prigioniere. Normalmente davano le divise zebrate, ma quella volta andò così perché le divise erano esaurite. A me fu dato un vestito marrone di velluto arricciato in vita, ma lunghissimo, e poi in fila per cinque fummo mandate in una baracca. Credo fosse la 13 o la 16 del Lager D. La capo della nostra prima baracca si chiamava Elsa, una polacca ricciuta con due occhi bellissimi, ma temuta da tutti per la sua indole crudele e cattiva. Davanti a ogni baracca c'era uno spazio per l'appello, oltre al quale una stradina immetteva sulla via principale, quella che si percorreva per andare al lavoro fuori da Birkenau. La parte opposta di questa strada portava invece alle docce e alle camere a gas, verso le quali un'orchestrina composta da prigionieri accompagnava i condannati. Mio fratello Carlo, 18enne, era violinista. Provavamo uno strazio infinito pensando a lui e agli altri musicisti che forse non immaginavano che le loro madri, le loro sorelle, andavano a morire al suono di allegre canzonette come Rosamunda e altre. Le baracche del mio campo erano lunghe e strette, con qualche finestrino qua e là sul tetto fatto internamente di paglia pressata con cemento. Tutto attorno alle pareti e anche al centro nella lunghezza della baracca c'erano delle cuccette di legno. I castelli, o coie, così li chiamavano nel campo, erano suddivisi in tre piani. A noi fu dato lo scomparto più alto. Ci si stava in sei, tre ai piedi e tre alla testa. Fu la nostra unica fortuna, poiché, essendo cinque sorelle più la mamma, il numero era completo e, almeno nelle brevi ore notturne, avevamo la possibilità di stare unite nella nostra intimità familiare, senza scontri con corpi estranei. La promiscuità era veramente disgustosa e triste. La provai in seguito. Dividere la cuccetta con estranei, gente di mentalità ed educazione diversa dalla propria, dove per forza di cose tra le veterane del campo c'erano le astute, le egoiste, le più furbe, e tu, ancora ignara delle mille astuzie che l'esperienza del campo ti forniva, ti dovevi adeguare subito o soccombere. Nel nostro castello, poiché eravamo nello scomparto più alto, due delle mie sorelle più grandi e la mamma toccavano, stando sedute, il soffitto con la mano. Ricordo che in quel periodo, ancora in quarantena, nelle pause tra un appello e l'altro, restavamo sedute nelle coie, insieme con altre italiane, presumibilmente piemontesi. Insieme si parlava di famiglia, cucina, dei piatti che avremmo gustato al rimpatrio e si decise di comporre una canzone sulle note di un motivo, Piemontesina Bella, assai in voga in quegli anni. Una canzone dal testo semplice e ingenuo che descrivesse la vita quotidiana del lager. La si cantava a mezza voce, di nascosto, tra le baracche del lager. Il testo è questo. Svegliamoci presto, ragazze. Il tedesco è venuto e ci deve contar. Svelte andiamo all'appello, formiamo un drappello laggiù nel piazzal. Perché a lavorar bisogna andar. Poco mangiare il baston, i camerati nemici ci son. Non ti potrò scordare, o prigionia di guerra, la pena il cuor ci serra, si rende triste ognun. Ma poi pensando a casa ritorna l'allegria, la speranza si ravviva, si presto ritornar. Ecco i tiranni schierati coi cani al guinzaglio, ci attendono già, tengono in mano il bastone che poi sul groppone ci scaricheran. Se sul lavoro svelte non siam, questi malvagi aguzzin a bastonate ci faranno morir. Noi non dobbiamo scordare la prigionia di lamento, i pidocchi a cento, le scarpe rotte ai piedi. Il rancio che ci danno è scarto per maiali, brodo di rape e pane con l'acqua del caffè. E dopo aver lavorato, la strada del campo ci tocca rifar. Abbiamo il viso imbrattato, l'aspetto accasciato da stanchi soldà. Svelte noi siamo a lavorar, ma questi malvagi aguzzin a bastonate ci faranno morir. Ma quando verran gli alleati, ai vecchi camerati, tutto farem pagar. La verga e il baston, lor batterem sul groppon. E mentre cercavamo un finale alla nostra canzone, arrivò la capo Elsa, una polacca dal triangolo verde, una bestia, che urlando e picchiando spinse ognuna al suo posto. Ho questa canzone impressa nella memoria e sogno ancora che qualcuno, leggendola, la ricordi. Era l'estate del 1944 e nel sottotetto a volte si moriva dal caldo e mancava l'aria, anche perché la baracca era piena zeppa di donne, ma c'erano pochissimi bambini. Lo feci notare alla mamma, la quale, per tranquillizzarmi, disse che forse un giorno avrei dovuto separarmi da lei, perché ero piccola e mi avrebbero messo in un posto migliore e più adatto alla mia età, mentre loro grandi sarebbero rimaste lì per lavorare. È inutile dire la mia reazione. Piangevo al solo pensiero di allontanarmi anche da loro. Già il papà, Dino e Carletto mi mancavano tanto e non sapevamo niente di loro. Ricordo molte volte nel mezzo della notte mi svegliavo e sentivo la mamma piangere, povera donna. Di giorno invece avevamo spirito e parole di incoraggiamento per tutti, specie per i nostri vicini di letto. Le nostre vicine erano la signora Tisminieschi con le due figlie, Pupa e Lori. Erano triestine, il padre di origine russa. Partite insieme a noi da San Sabba, riuscirono a rimanere con i miei fino agli ultimi 3 giorni prima della liberazione. Poi dei miei cari non si è mai più saputo nulla, mentre loro, tranne un fratello, ritornarono a casa. Ancora oggi, specie con la sorella minore, sono legata da profonda e fraterna amicizia. Le due madri di notte parlavano spesso. Io, forse perché già iniziava l'ansia, dormivo poco e le sentivo. Mia madre con bontà riprendeva l'altra perché troppo spesso piangeva e commiserava le figlie poiché erano private dei loro agi. L'altra diceva: «Come fa lei ad avere tanto coraggio? Non vede cosa ci circonda? Non ha paura per le sue figlie?» Mia madre di rimando: «Che cosa succederebbe alle nostre ragazze se almeno noi non dessimo loro un po' di forza? E se ci mettessimo a piangere noi, cosa dovrebbero fare loro? È una cosa straziante, ma noi mamme non dobbiamo farlo capire». Fine file numero 4. File numero 5, pagina 42. Così iniziò la nostra vita nel campo di Birkenau. All'alba era ancora buio, con delle urla inumane entrava la capo e al suon di frustate gridava il suo «Aufstehen! Die Betten machen!» «Alzarsi! Rifare i letti!» Avevamo una coperta grigia sul tavolaccio di legno. Dovevamo stenderla con la massima cura. Non doveva avere neanche una grinza. Poi subito, sempre di corsa, si andava al lavatoio e alle latrine. Ripensandoci, anche a distanza di anni, lo stomaco si ribella ancora. Il lavatoio era in una baracca maleodorante di ruggine, acre e ammuffita, nella cui lunghezza scorreva una canna di ferro forata da dove a volte usciva acqua gelata. Non avevamo sapone né nessun indumento di biancheria, solo un vestito, chi leggero, chi pesante, a seconda. Non c'erano asciugamani e ci si arrangiava con gli stracci che avevamo addosso. Per gabinetto, nel centro della baracca adibita a tale scopo, sempre sporca e senza finestre, c'era una struttura di pietra rettangolare con dei buchi a zig-zag talmente vicini che ci si toccava l'un l'altro. E a volte, questo mi successe quando non fui più con la mia famiglia, là o le compagne che sedevano dietro di te, prive ormai di riguardo verso gli altri, ti sporcavano. Ciò mi capitò specialmente a Ravensbrück. Finite queste sommarie pulizie si ritornava alle baracche e ci si preparava allineate, bene rette, 5x5, all'appello. Provavo una tale paura ogni volta, perché sapevo che alla fine sarebbero venuti a strapparmi dai miei perché ero piccola. A questo nostro stato d'ansia partecipavano moltissime donne della nostra baracca, che si erano affezionate a noi e consigliavano mia madre, prima di ogni appello, di camuffarmi alla meglio per farmi invecchiare un po'. Perciò mi mettevano uno straccio in capo che fungeva da foulard. Lo mettevo solo per il tempo della conta. Le scarpe di una sorella, perché avevano il tacco alto, mi pizzicavano le guance per farmi sparire quel pallore naturale di tutte noi, ma caratteristico di chi ha paura. Insomma, ognuna, specie tra le più anziane, dava il suo contributo per evitare o rimandare il mio allontanamento, e questo funzionò, ma per soli 3 mesi. L'appello lo facevano al mattino prestissimo. Alla sera e a qualsiasi ora balenasse nella mente di un comandante. Consisteva nell'allinearci tutte in fila per cinque, con la schiena verso la baracca e la faccia rivolta al piazzale, dove arrivava un comandante SS con tutta la gerarchia di fanatici, muniti di frustini e di solito accompagnati da quei terribili cani lupo che a loro ordine erano addestrati a sbranare le persone. Il comandante SS incominciava con la sua faccia arcigna e lo sguardo fisso su ognuna di noi a contarci: 5, 10, 15, eccetera. Quando arrivava la fila precedente, la mia, sentivo che sarei sprofondata. Il cuore mi si stringeva in una morsa acuta, quasi si rifiutasse di battere ancora. Con calma i nostri aguzzini arrivavano alla mia fila. Il capo contava lentamente e proseguiva, ma io dovevo ancora fingere indifferenza per non farmi notare da qualche altro membro del seguito. Quando il comandante arrivava in fondo alla fila, normalmente tutto finiva lì, poi si poteva fare la prima colazione, una specie di acqua nera che sembrava caffè e una fettina di pane nero ogni 3 o 4 giorni. Il pranzo, invece, in quei primi 3 mesi di Auschwitz, tra giugno e settembre del 1944, consisteva in una zuppa di rape, quelle gialle che si danno di solito ai maiali, oppure c'era una zuppa dolciastra fatta di orzo, di colore grigio. A cena ci buttavano nei nostri letti un catino con 6 o 7 patate semilesse, generalmente fredde, e quindi la buccia non veniva via. Ma ben presto imparammo che la buccia delle patate, specie se un po' bruciacchiata, era buona e non ci faceva provare quell'anguore allo stomaco. Mi ricordo un giorno di luglio-agosto del 1944, ci misero in mano una fettina di margarina. Tutte esultanti e felici aspettavamo la solita fettina di pane nero promessaci. Ma il tempo passava e sotto il sole cocente della Polonia a poco quella margarina si sciolse, colando. Tutte aspettavano il pezzo di pane. L'attesa fu lunga e snervante e alla fine venne solo l'ordine di rientrare nelle baracche al più presto. Desolate, affamate, tristi, mute, poiché nel frattempo la margarina si era sciolta tutta. Dovevamo capire, salendo sui nostri castelli, che quello era uno dei tanti sistemi di tortura, di frustrazione, uno dei tanti modi per farci capire che eravamo delle nullità in loro balia. In balia dei pazzi? Oggi, ripensandoci bene, rilevo solo il sadismo. A volte, alla fine dell'appello, il numero non quadrava e allora erano guai seri. Ricordo ancora, e provo la medesima paura, un mattino durante uno dei primi appelli in cui ci costringevano a metterci come sempre in fila per cinque. Eravamo talmente in tante che allineate riempivamo lo spazio antistante alla lunghezza della baracca. Iniziarono a contare. Erano due nazisti, uno con le scartoffie in mano, l'altro sempre armato, e, come la capò, anche lui aveva un frustino. Contavano in tedesco, 5, 10, 15, eccetera. Per ben due volte il numero non quadrava. Mancavano due stücke, pezzi. Questo eravamo per quei delinquenti. Grande agitazione tra i nostri aguzzini che si misero a cercare, ed enorme tensione e paura tra noi detenute. Trovarono alle latrine una mamma con la figlia che l'aveva accompagnata perché aveva la diarrea. Le portarono davanti a noi. Erano due signore triestine. Iniziarono a picchiarle brutalmente con le loro fruste. Caddero a terra, le presero a calci. La madre svenne e poi. Non sappiamo la loro fine, ma doveva servire a noi come monito. L'appello doveva sempre essere perfetto. Loro amavano tanto l'ordine e la precisione. Che Dio li perdoni, perché io, dopo aver subito quelle dolorose esperienze a 11 anni, non li perdonerò mai. Personalmente già soffrivo per il terrore della mia età. A ogni appello la paura aumentava. Come se ciò non bastasse, in quei 3 mesi dovetti subire anch'io 4 o 5 castighi. Bastava che mancasse una donna per avere severe punizioni. Se questa fosse andata alle latrine, o malata, o addirittura morta nel suo letto, non c'erano attenuanti. Il castigo era uguale per tutte. Quando andava bene, si stava per delle ore anziché in piedi, in ginocchio. Se poi qualcuna cadeva, bisognava alzare anche ben diritte le braccia. Quando poi, come successe nella nostra baracca, ci fosse stato un tentativo di fuga, il castigo aumentava. In ginocchio nel fango, perché quel giorno pioveva, con le braccia alzate e in ogni mano si doveva tenere un mattone e un sasso. Quel giorno, per un lampo di bontà di Elsa, la capò. Io fui fatta entrare nella baracca. Ricordo che appena dentro mi mise a piangere perché mi faceva pena vedere soprattutto la mamma in quella posizione. Anche la mia famiglia fu fatta entrare prima delle altre. Questo gesto, che a me sembrò un puro atto di bontà, per la capò invece aveva un altro significato. La malvagia mi aveva scoperto. Si era accorta che era una bambina e che anche mia sorella Lea era abbastanza giovane. E quelle capo avrebbero fatto qualsiasi bassezza pur di farsi notare dall'SS. Per me, comunque, per 3 mesi andò abbastanza liscia. Una volta ci portarono alla sauna e ci fecero il tatuaggio sul braccio sinistro. Sempre col solito metodo di doverci mettere in fila, mia madre era davanti a me per incutermi coraggio e darmi l'esempio. Il numero tatuato sulla pelle non sarebbe mai più scomparso. Era un marchio indelebile. Il braccio si gonfiò, poi si formò una crosta. Caduta questa, rimaneva un numero di colore blu, che da allora rappresentò il nostro documento d'identità. Dovevamo rispondere con quel maledetto numero che bisognava conoscere in tedesco. Era traumatizzante per me. Benedico ancora oggi la mia mamma e la sua pazienza nell'insegnare a tutti noi la dizione esatta del nostro nuovo nome. Il mio era ed è 89.219. 89.219. Un giorno le SS arrivarono con passo deciso, con la loro usuale arroganza, e da ogni baracca prelevarono le bambine, tra cui mia sorella Lea di 14 anni e me di 11. Ci fecero fare la sauna. Uscite dalle docce, ancora nude, ci visitò sommariamente il dottor Mengele, il medico capo del campo, e divise a piacer suo le bambine, formando due file. Io ero molto magra, ma il viso confondeva perché ho gli zigomi sporgenti, perciò fui messa in una delle file e mi diedero, come alle altre di quella fila, una coperta militare molto vecchia. Mia sorella Lea, poverina, era nell'età dello sviluppo. Nel campo le mestruazioni venivano bloccate mettendo un additivo nella zuppa delle donne. Per questo motivo Lea era diventata tutta gonfia, aveva sfoghi in tutto il viso. Alla selezione fu spinta nella fila opposta alla mia. Eravamo in due file parallele. E fu così che intuì, per la prima volta da sola, il significato di quelle tragiche divisioni. Incominciai guardando mia sorella, poi tutte le altre, e notai che tra le due file una differenza c'era. Nella mia fila c'erano bambine ben messe, grassocce, più spavalde, dall'aspetto più sano e tutte con la coperta. Nell'altra invece le facce erano più smunte, impaurite, tutte più magre o affette da foruncolosi e senza la coperta. Nella solita confusione che si formava in quelle situazioni, dove i tedeschi impartivano ordini, le capoli eseguivano meccanicamente e le prigioniere, captando le sfumature dei discorsi, si adeguavano alle circostanze. I più deboli subivano impotenti in questa specie di manicomio. A me personalmente, a quell'epoca, sembravano ancora tutti delle marionette. La capo con la frusta fece uscire la mia fila. Tutto successe automaticamente, nella confusione. Passai accanto a Lea che mi guardò con i suoi bellissimi occhi blu, quasi stupidita, perché per noi quel caos, quegli ordini così pazzeschi, erano cose talmente nuove, talmente assurde, che ci sembrava di vivere in un altro mondo, come se vivessimo un film dell'orrore. Quindi passando accanto a Lea, la afferrai per un braccio e lei capì. Venne sotto la mia coperta e appena fummo fuori dalle docce capimmo la nostra salvezza. Noi ritornammo alle baracche, mentre delle altre ragazze, più tardi, come ultimo saluto, vedemmo salire verso il cielo il solito fumo grigio-rosa che usciva dal camino, grigio per l'amarezza che lasciavano sulla terra e rosa forse in segno di un mondo migliore che le loro anime andavano finalmente a raggiungere. La gioia di mia madre, delle sorelle, delle altre prigioniere ormai nostre amiche è inutile descriverla, anche perché si tramutò in un pianto di amarezza, di dolore collettivo, perché nessuno poteva capire la ragione di queste selezioni. Di questo continuo torturarci senza che potessimo difenderci. Eravamo angosciate, l'insicurezza e la paura aumentavano di giorno in giorno. Così continuò la vita con i miei fino alla fine di settembre. Un giorno, mentre eravamo all'appello, si sentì il rombo lontano di aerei. Fu immediatamente dato l'ordine di entrare nella baracca e tutte le donne, colte dal panico, disordinatamente si spinsero verso la porta. Io andavo avanti spinta, quasi per inerzia, però guardavo gli aerei e come facevo a casa con le amiche o con le sorelle, mi misi a contarli indicandoli con l'indice. Appena ebbi la mano alzata, mi arrivò uno schiaffo così forte che vidi tutto nero. Una SS urlò qualcosa a mia madre, che replicò in tedesco, ma per fortuna eravamo già sulla porta e c'era molta ressa di donne, perciò tutto finì lì. Quell'ottuso pensava che io, bambina undicenne, facessi dei segnali ai loro nemici. Il seguito più immediato che ricordo è il mio pianto, represso da troppo tempo per non far soffrire la mamma, e un livido sullo zigomo della guancia destra. Passarono così quei primi mesi ad Auschwitz, dove tutto avveniva a ore fisse: l'appello, la distribuzione del rancio, l'andare ai gabinetti, l'andare al lavoro per le donne valide, di noi non fu scelta nessuna. Di ritorno dal lavoro, con quei passi cadenzati e stanchi, si doveva cantare e chi non teneva il passo o stava mal allineato in fila veniva picchiato col frustino dalla capo. La distribuzione del rancio era preannunciata dall'urlo stridulo della capo baracca: Mittag holen, schnell! Prendete il pranzo, svelte! Due prigioniere dovevano andare a prendere il barile contenente la brodaglia. Tra i due manici del barile era infilato un grosso bastone che le due donne reggevano a fatica. Quindi in fila con la propria gavetta ognuna di noi riceveva la sua razione. Le prime la parte più liquida e le ultime quella più fitta, perciò le più astute cercavano di arrivare quasi ultime. La zuppa d'orzo dolciastra di un colore grigio sporco che dapprima trovavamo schifosa era quasi diventata gradevole. Come variante nel menù c'erano le rape gialle scottate nell'acqua bollente. Una volta ci diedero una zuppa fatta con piselli secchi e bacon, chissà perché. Una delle infinite cose strane che ogni tanto succedevano nei campi. Un episodio che ricordo con tanta pena è questo. A Birkenau, come ormai si sa, le donne incinte, i bambini piccoli e i vecchi venivano eliminati subito, ma qualche donna, specie se incinta di pochi mesi, riusciva a nascondere il suo stato, con la vana speranza nel cuore di salvare anche la sua creatura. Una notte, mentre non dormivo, sentivo ciferare in fondo alla baracca. Qualche donna si agitava e una venne a chiamare mia madre. Stava per nascere un bambino. Mia madre si precipitò giù dal castello, dove eravamo sul terzo ripiano, e correndo uno dei rischi più gravi per sé e per noi, aiutò, grazie alla sua esperienza di 8 parti, quella creatura a nascere. Non ricordo il sesso, ma so che quelle povere donne fecero di tutto perché non piangesse. Qualche mattina dopo eravamo tutte ferme davanti alla baracca e c'era un plotone di SS con fucili alla mano. Dovevano colpire al volo un sacco che uno di loro gettava nell'aria. Nel sacco c'era quel neonato che era stato scoperto, forse dalla capo. Un altro fatto particolare che mi è capitato negli ultimi giorni in cui sono stata assieme alla mamma e alle sorelle è il seguente. Andavamo alle docce 5x5. Io ero la prima della fila a sinistra. Dal senso opposto venivano diverse SS, uomini e donne, ridenti e allegri. Io, terrorizzata, temevo sempre che mi portassero nella baracca dei bambini, come mia madre giornalmente mi diceva per prepararmi. A bloccarmi il fiato fu la vista di una SS che, staccatasi dal suo gruppo, venne diretta verso di me. Io già credevo di morire di paura, i miei pure, e invece quella donna mi mise in mano un cioccolatino con la stagnola rossa di centimetri 2x2. La commozione fu generale. Era verso la metà di settembre. Mia madre avrebbe compiuto 56 anni al 22. Noi 5 sorelle già mettevamo via a sua insaputa qualche fettina di pane nero, e quel cioccolatino era arrivato proprio dal cielo. In casa nostra erano molto sentite le festività e i compleanni. Li festeggiavamo sempre con lo scambio di regali, anche tra noi fratelli. Una mia sorella, non so dove, trovò una scatola di scarpe. Il mattino del 22 settembre 1944, data per me indimenticabile, prima dell'appello, preparammo la scatola capovolta, coperta da un pezzo di carta bianca e sopra, come fosse un vassoio, ben disposti, 6 triangolini ricavati dalle fette di pane e su ognuno un minuscolo quadratino di cioccolato, meno di 1 centimetro a testa. La mamma, che forse fingeva di non ricordarsi il suo compleanno, fu entusiasta della sorpresa. Scoppiò in un singhiozzo che reprimeva probabilmente da mesi. Naturalmente contagiò tutte noi e le compagne di sventura. Queste erano le cose che ci univano e che affettivamente ci legavano sempre di più. Capitolo VII. La separazione. Fu qualche giorno dopo il compleanno di mia madre che il mio destino mutò totalmente. Prima dell'appello, tra le 4 e le 5 del mattino, un tedesco entrò nella baracca e fece un discorso molto lungo, urlando come un cane arrabbiato. Vidi i miei impallidire. Io intuivo, ma rifiutavo di accettare la realtà. La mia mamma, con tutta la tenerezza di cui era capace, mi disse che quel mattino avrebbero fatto una rigorosa selezione perché servivano tante braccia lavorative e aggiunse: «Forse tu andrai con altri bambini e farete dei bei lavoretti adatti a voi». Non feci in tempo a piangere perché andammo subito all'appello. La mamma mi mise sul capo il solito foulard. Stella mi fece mettere le sue scarpe col tacco alto. Quante volte a casa mi aveva sgridato perché gliele prendevo per giocare. Quel mattino l'appello non era dei soliti. Le prigioniere cercavano di farsi più belle, si massaggiavano le guance, si pulivano gli zoccoli o, chi ne aveva, si lucidava le scarpe. Le più anziane, rappate a zero come erano, per sembrare più giovani, si sporcavano la cute con del terriccio scuro. Tutte si misero in fila ben erette. Come al solito, la prima della nostra fila era mia madre. La seconda ero io, seguivano poi Lea, Rosetta e Stella, l'ultima della fila accanto a Daisy. Essendo noi in 6 e le file obbligatoriamente di 5, le 2 sorelle più grandi, Daisy e Stella, si alternavano per stare nella fila seguente. Quel mattino era Daisy l'ultima, e fra l'altro era la più debole di cuore, e a ogni emozione sveniva, povera cara sorella. Il comandante SS, con un seguito più guarnito del solito, con il suo inseparabile Gummi che faceva schioccare ogni tanto, aveva occhiali. Occhi vitrei azzurri, uno sguardo di ghiaccio un po' ironico che ancora oggi torna nei miei incubi notturni. Incominciò a contare e ogni tanto ordinava a qualcuna di uscire. C'era chi cercava scuse per non uscire dalla fila perché sapeva già il destino che l'attendeva. Allora era presa a schiaffi, a calci, a frustate, fino a farla cadere a terra, quando non interveniva la capo a fare il resto con i tacchi dei suoi stivali. Le altre, ed erano sempre la maggioranza, subivano con rassegnazione. Come persone imbalsamate, senza ombra di reazione. Mi sembra di annoiare chi legge, ma devo dire la smania, il mio dolore interno, la paura che attanaglia il respiro. Poi paura che bisogna solo aver provato per capire, unita alla triste realtà di lasciare i miei cari, soprattutto la mia mamma che fino all'ultimo istante forse aveva sperato. Comunque al suo dolore è meglio non pensare, perché ancora oggi per me quello è il ricordo più straziante. Oggi che ho dei figli anch'io, mi identifico di più nel suo stato d'animo di allora e soffro tremendamente. È questa sofferenza che ancora, a distanza di tanti anni, mi porta a odiare e a non perdonare quei maledetti aguzzini, a causa dei quali abbiamo subito tanto male e atrocità, morali e fisiche. Io stavo diritta sull'attenti quando arrivò il tedesco seguito da tutta la sua scorta. Contò 5, 10, 15, mi guardò nel fare il conto della mia fila, mi guardò in modo da farmi gelare il sangue, ma finse indifferenza. Lui proseguì alla fila seguente, si sentiva che la tensione era generale e non solo mia. Continuò lentamente a contare per altre 3 o 4 file, poi, mentre le mie sorelle mi facevano dei segni per dire «ce l'abbiamo fatta», quel corvo dagli occhi azzurri ritornò da noi, mi fissò ancora e mi ordinò, spingendo da parte mia madre, di uscire dalla fila. Ubbidii tremando e in quell'istante capii che non dovevo dimostrarmi intimorita. Mi chiese in tedesco, urlando, «Quanti anni hai?» e io, nella mia fresca ingenuità, pur avendo solo 11 anni, gli risposi che ne avevo 13, convinta che fossero abbastanza per rimanere con la mia famiglia. Lui mi afferrò per un braccio e mi spinse in un angolo, dove c'erano altri bambini, lasciando tutti, madri, sorelle, compagni e me, in un'angoscia che attanagliava il cuore, la gola, lo stomaco. Era un'unica morsa che stringeva internamente fino a far mancare il respiro. Non è la stessa paura che si prova vedendo un film dell'orrore. Bisogna averle vissute quelle situazioni, averli di fronte, quegli sguardi carichi di odio, quella mano impaziente di usare la frusta, quei pesanti stivaloni. È una paura paralizzante. Mentre noi, smunte, tremanti, terrorizzate, vestite di stracci e di zoccoli, ci rendavamo sempre più conto della nostra totale impotenza. Bisognava avere quei cani inferociti di fronte, quelle bestie addestrate a saltarci addosso per capire che ogni gesto di ribellione non sarebbe servito a nulla. Tutti per i primi istanti restammo così quasi increduli. Fu Daisy, poveretta, a dare il primo segno di vita, può sembrare ironia, cadendo a terra per l'ennesimo svenimento. Quasi tutti si fecero attorno per rianimarla. La mamma nella confusione mi venne vicino per tranquillizzarmi. Mi diceva di non preoccuparmi per Daisy, che sarebbe rinvenuta subito. Ricordo che avrei avuto voglia di scoppiare in un pianto disperato, ma non volevo far soffrire di più mia madre. Le dissi solo di venire qualche volta a trovarmi nel Kinderblock. Ci abbracciammo. Era la fine di settembre del 1944. Furono le ultime carezze che ricevetti dalla mia tanto provata mamma. Fine file numero 5. File numero 6, pagina 53. Capitolo 8. Kinderblock. Con il solito urlo venne la capò. Mandò nella baracca le donne piangenti e noi bambini salimmo su un camion che a me parve altissimo. Ci portarono alle docce. Ricordo il pianto dei più piccoli. Un pianto che irritava i tedeschi. Ci frustarono tutti ancora mentre eravamo rinchiusi nel camion. Venne l'ordine di fare la doccia. Si svolse tutto come al solito, tutti nudi in fila. Ma quel mattino fecero una selezione prima che i bimbi entrassero nelle docce. Io fui spinta in una fila e molti altri, i più piccoli, entrarono. A quelli della mia fila fu dato un abitino e un paio di scarpe prese ad altri prigionieri piccoli che erano stati gasati poco prima. Così con questi nuovi indumenti ci rimettemmo in fila e ci portarono in una baracca per bambini detta Kinderblock. Gli altri, i più piccoli, quelli che nel camion piangevano, non li vidi più uscire dalle docce. La baracca dei bambini era come tutte le altre, lunga e stretta, con i castelli a 3 piani, dove stavano in 4 o 5 su ogni giaciglio. Avevamo una sola coperta per tutti. A differenza della baracca in cui stavo prima, questa aveva nel centro, in tutta la lunghezza, una costruzione in pietra in cui si poteva accendere il fuoco d'inverno per intiepidire e di giorno, per chi voleva, fungeva da appoggio per il pranzo. Naturalmente bisognava stare seduti o inginocchiati in terra. Anche qui avevamo una capò e questa era molto più perfida dell'altra. Parlava solo col frustino. I miei ricordi di quei giorni sono di dolore acuto per la mancanza dei miei. Non provavo altro. Mi ero già abituata alla vita del campo, perché i bambini si ambientano con facilità, e fino allora la sera potevo giocare con le mie sorelle di 14 e 16 anni. Trovavamo perfino comici tedeschi. Ricordo che tante sere, prima di addormentarci, giocavamo a fare del teatro. Almeno la mente poteva spaziare senza pensare alla capo e questo ci dava sollievo. Prima di addormentarmi la sera, rivivevo le scenette della giornata senza ombra di astio. Rifiutavo di capire i gravi pericoli cui eravamo soggetti di continuo. La cerimonia dell'appello, per esempio, la paragonavo al teatrino di Pinocchio, che le mie sorelle avevano recitato a Fiume all'oratorio dei Salesiani che frequentavamo. La capo e i vari membri dell'SS erano delle marionette. Il comandante con la frusta in mano ce lo figuravamo come mangiafuoco. Tutte le prigioniere erano tanti pinocchi, poiché rapate a zero, scarne nei loro visi, spiccavano in particolare i nasi. Ben presto, purtroppo, gli aguzzini si impossessarono anche dei miei più intimi ricordi e pensieri, tanto utili per il mio morale. Cercherò di esprimermi meglio. Tutti, mia madre compresa, mi dicevano che nei Kinder Block saremmo stati bene, che ci avrebbero dato da mangiare molto bene e che non avremmo fatto lavori pesanti. Era una pura illusione, solo una speranza che in quei cuori di pietra dell'SS ci fosse uno spazio di umanità, almeno per i più piccoli. Purtroppo dovetti capire a mie spese che le cose non stavano così. Anzitutto l'appello si faceva verso le 4 del mattino come nella baracca degli adulti, poi per i primi giorni ci diedero veramente da mangiare bene. Pane dolce, lardo e un quadretto di burro, che io nascondevo in una scatoletta per darlo a mia madre quando fosse venuta a trovarmi. La brodaglia era come dai grandi, acqua e rape. Qualche volta in fondo al barile c'erano anche dei pezzetti di carne che i più furbi, quelli che si mettevano in coda per ultimi, trovavano. Tra loro c'ero anch'io. Molte volte, specie nei primi giorni, arrivava una SS con tanti pacchetti di cioccolata e zucchero in quadretti e si faceva una specie di festa. Io, troppo presa dal mio dolore, non vi partecipavo mai. Se riuscivo, prendevo qualche dolce, lo mettevo via per i miei e stavo il più possibile nascosta nell'angolo della mia coia, giaciglio, col pensiero sempre rivolto alla mia famiglia. Ero alta e magrissima, con gambe lunghe, oramai c'era solo lo scheletro. Avendo di natura gli zigomi un po' sporgenti, di faccia non sembravo patita e per questo, durante molte selezioni, mi sono salvata. Ritornando alle false festicciole di quel Kinder Block, ricordo che qualche sera prima di coricarci per dormire, entravano una o più SS, rosse e paffute, con le mani cariche di pacchi e uno sguardo per me strano. Li vedevo sornioni, ma un po' per naturale diffidenza e un po' perché facevo il confronto tra queste espressioni e quelle truci alle quali mi ero abituata nelle baracche dei grandi. Intuivo qualcosa di losco, perciò mentre la maggior parte di quelle povere bambine era attratta da quelle strane premure, io restavo nel mio guscio, forse ero risentita perché mi avevano separato dai miei. Poiché non avevo alcuna malizia, penso che con il mio comportamento, senza saperlo, mi sono salvata la vita. Subito dopo la separazione da mia madre, appena fatta la doccia, fummo avviati al Kinder Block. Mentre tutti noi bambini piangevamo per entrare nella baracca, ricordo che due capò, con fare circospetto, uscirono dalla stessa. Si piazzarono davanti alla porta senza lasciarci entrare. Alla nostra capò dissero di aspettare perché non era ancora finita la cerimonia. Io capivo già il tedesco e lo parlavo un pochino. Poco dopo la porta si aprì e a cinque uscirono circa 200 piccoli, con dolci e giocattoli tra le mani. Alcuni cantando, abbastanza ben allineati, fissandoci con occhioni sbigottiti, andavano verso il famoso camion grande col quale noi eravamo arrivati. La cerimonia era quasi compiuta. I piccoli, lusingati dai giocattoli e dai biscotti, si avviavano ignari e innocenti verso le camere a gas. La baracca era libera per noi circa 200 nuovi bambini, pronti per una prossima cerimonia col finale a sorpresa. Nei primi giorni di permanenza al Kinder Block ho sofferto tantissimo per la lingua, perché se prima avevo la mamma che interpretava tutto per noi, ora ero completamente sola e dovevo arrangiarmi. Avevo già imparato a memoria in tedesco il mio tatuaggio, che ancora oggi ho impresso sull'avambraccio sinistro. Era il nostro nuovo nome e dovevamo scattare quando lo sentivamo nominare. Finito l'appello, dovevamo giocare nel recinto circondato da filo spinato non elettrico. Io non mi sentivo l'animo disposto a fare il girotondo, perché ero tormentata dal dolore della solitudine e dall'incertezza circa le condizioni dei miei. Inoltre le cantilene erano in tedesco e non conoscendole, presi tantissime frustate fino a inciampare nel fare il girotondo. La sadica capo girava dietro le mie spalle. mi picchiava sulle gambe o dove le capitava, e io dovevo cantare in tedesco, anche se non sapevo una sola parola della canzone, invece di piangere e urlare come avrei voluto. Capò, ti maledico ancora oggi dovunque tu sia. Le prime giornate trascorsero così. Un mattino, poco dopo la sveglia, noi eravamo già nel piazzale, quando attraverso i reticolati vidi diverse donne che parlavano con i bambini. Allora mi avvicinai e riconobbi alcune compagne della baracca della mia mamma. Il giorno dopo me la portarono lì. Ci venne durante l'orario destinato ad andare alle latrine. Per 3 o 4 giorni con le sorelle tornò a trovarmi e a farmi tante raccomandazioni e promesse, e io tutta felice davo loro il burro e qualche patata lessa che riuscivo a mettere via. Era circa la fine di ottobre o novembre e il freddo della Polonia era alle porte. Il burro lo conservavo in una scatoletta di colla che ero riuscita a trovare. Provavo tanta gioia nel dare alla mamma quelle poche cose e appena la vedevo piangevo per il dolore di non poter stare con lei. Mi struggevo dalla tristezza in quel triste luogo pieno di incognite, senza un giorno tranquillo, senza un po' di sicurezza, completamente in balia di altri. Nella sua attesa me ne stavo accucciata in un angolo del piazzale, tremante, non so più se per il freddo o per la disperazione. Un tardo pomeriggio, dopo averci portati a fare la doccia e la disinfestazione, poiché eravamo pieni di pidocchi, ci misero in fila. Anziché ritornare nella solita baracca, che da quando veniva la mamma mi era diventata abbastanza familiare, ci portarono in un'altra baracca vicino a un blocco maschile. Per me fu un altro shock, perché mi separavano un'altra volta dai miei. Ma ero contenta perché qui c'era una nuova capo, migliore, più assente dell'altra. Ci lasciava andare da sole alla latrina, e fu così che una volta, nell'uscire, mi allontanai un po', forse per quel desiderio di spazio e curiosità che caratterizza la natura di ogni bambino. Mi sono trovata fuori dalle docce davanti a un alto mucchio di cadaveri scheletriti. A molti i topi o i corvi avevano rosicchiato i nasi, a qualcuno gli orecchi. Erano tutti nudi, pronti forse per essere bruciati. Ricordo che sono ritornata piangendo nella baracca, senza poter parlare con nessuno. La nuova baracca era identica alla precedente. Lunga, bassa, stretta, nelle coie si doveva stare in 6. Iniziava l'inverno e ricordo che mi ero impossessata di una coperta scura e la tenevo sempre con me, arrotolata con dentro un pentolino col manico e un cucchiaio che poi durante la grande marcia persi. Un pomeriggio tardi, non so per quale motivo, penso per far soffrire eventuali padri o fratelli, ci portarono nel cortile di una baracca degli uomini e tutti nudi, sia noi bambine che loro, fummo costretti a fare il girotondo al freddo. Allora, data la mia ingenuità, grazie a Dio non vedevo nessun male e pensavo solo al disagio di mio padre se fosse stato presente. Un altro episodio di quella baracca mi aveva scosso. Le SS lo facevano forse convinte che i bambini si divertissero. Nel nostro piazzale portarono 3 uomini musulmani. Così erano chiamati prigionieri giunti all'estremo delle proprie forze fisiche e morali. Magri, un po' curvi, con gli occhi scavati. Le SS per un sadico divertimento infilarono tra le labbra di uno di loro una sigaretta, prendendo poi la mira per sparare sulla sigaretta. Evidentemente avevano buona mira perché i 3 prigionieri se ne andarono con le loro gambe. Ma ammesso che siano sopravvissuti, immagino il loro trauma perenne. Capitò, sempre nel periodo precedente all'evacuazione di Auschwitz, che vennero le solite SS, mentre noi bimbi eravamo all'appello. Uno di loro teneva un bambino piccolo in braccio. Il bimbo era di pochi mesi, forse 7 o 8, magari appena separato da sua madre, nuova arrivata nel campo. Sembrava volessero divertirci, o meglio, data la loro baldanza, a divertirsi erano loro. Il bimbo urlava e le capo si avvicinarono al gruppo delle SS e parlando tra di loro misero il bimbo in un sacco, scena che già avevo visto quando ero con la mamma, che avevano con loro. Appena chiuso il sacco, il piccolo urlò sempre più forte, perciò lo lanciarono per aria, presero la mira e colpirono il sacco. Non udimmo più nulla e fummo mandati in malo modo dentro la nostra baracca. Ogni tanto, dopo l'appello, vedevamo al di là del filo spinato alcuni prigionieri. E come qualche altra bambina più scaltra ed esperta dei campi, anch'io imparai il commercio del lager. Dato che la mamma non veniva più a trovarmi, perché pur essendo nello stesso campo eravamo distanti, io continuavo a tener via per lei il burro e qualche patata e a volte anche la mia razione di pane. verso la fine del 1944, nel pieno di quel gelido freddo della Polonia, con quel burro e quelle patate sono riuscita a comperarmi da un prigioniero poco più alto di me un paio di calzoni grigi e un maglioncino blu a strisce grigie con la cerniera davanti. Forse sono stati quegli indumenti a salvarmi la vita durante la marcia della morte che sarebbe avvenuta di lì a pochi giorni e che in seguito racconterò. Prima dell'evacuazione del campo di Auschwitz, dalla baracca dove mi trovavo, venivo presa assieme a qualche altra compagna circa ogni 2 giorni e con una siringa ci prelevavano il sangue, dicendo: buono per i nostri camerati ammalati. Dalla mia ultima baracca di Auschwitz ogni tanto venivano a prenderci dei nazisti mentre eravamo all'appello del mattino e per alcune volte ci portarono in una stanza a lavorare. Dovevamo fare delle trecce con un materiale che non era paglia. Oggi so che era plastica o gomma. Poiché a noi bambini venivano le piaghe sulla punta delle dita, non ci portarono più. Un'altra volta scelsero un gruppo di bambine e con 2 camion ci portarono in un posto all'aperto, lontano dalle baracche. Lì tra gli alberi ci separarono, spingendoci minacciati dai loro maledetti cani lupo. Ci obbligarono con il gran freddo che c'era, non c'era ancora la neve, a rompere i sassi. Con un sasso dovevamo rompere altri sassi e fare un mucchietto. Naturalmente non vedevo l'utilità di quel lavoro e capii che era solo una tortura, perché quasi tutte ci eravamo pestate a sangue le dita, poiché le SS ci impaurivano con i loro frustini e picchiavano chi non voleva o fingeva di lavorare, come facevo io stessa. In quella circostanza ho visto morire una bambina solo perché piangeva continuamente, facendo così nervosire un nazista al punto da prenderla a calci e calpestarla con i tacchi dei suoi stivali. L'esperienza dei sassi l'ho provata per alcune volte. Un giorno ero accucciata sotto un albero e picchiavo con forza quei sassi che non volevano rompersi. Ricordo che pensavo alla mamma e alle sorelle e piangevo. Quando mi venne vicino una sentinella in divisa, senza bici né cane, con il solito gummi. Sul braccio sinistro avevo stampato un rettangolo di stoffa, il mio numero e la sigla IT, italiana. Continuavo a piangere, lui girando intorno e fingendo indifferenza, perché nessuno dei suoi compagni si accorgesse, mi disse in un discreto italiano: tu, piccola italiana, non devi piangere, là fora solo se qualcuno ti guarda, se no fai finta perché tu piccola. Al che io, ingenua, gli chiesi se fosse italiano e lui rispose: no, io Austria, ma affere 2 bambine come te in Florenza. Poi raggiunse un gruppo di altri sorveglianti, parlarono tra di loro e io finii il mio turno di lavoro più serenamente, perché ci bastava una parola o un po' di speranza per continuare quella vita, che vissuta a quel modo era proprio un'assurdità impossibile da descrivere. In quelle circostanze subentrarono tali e tante astuzie, grazie allo spirito di autoconservazione, che un essere umano in condizioni normali non può nemmeno immaginare. Capitolo 9. L'addio. Mancavano forse 5 giorni allo sgombero del campo e io cominciai a stare male. Non riuscivo più a dormire per il disturbo che mi dava una terribile congiuntivite, e solo con la saliva riuscivo a togliermi le spesse croste che si formavano sugli occhi. Sapevo che dovevo stare lontana dall'infermeria, perché quella sarebbe stata la fine. Ero ad Auschwitz, o meglio a Birkenau, da circa 6 mesi, quando un mattino, mentre eravamo ancora tutti nelle nostre coie, sentii la voce di Luigino, un bimbo ebreo che era partito da San Sabba nel nostro vagone solo con la nonna. Purtroppo non ricordo il suo cognome. Ricordo però che fu separato assieme a mio padre e ai miei fratelli. E poiché conosceva il tedesco, gli fecero fare il portalettere o il portaordini del campo. Gridava il mio nome e, visto che nessuno rispondeva, diceva a voce altissima: «C'è una bambina fiumana! Se c'è, esca per vedere sua madre, presto!» A queste parole, con un balzo, pulendomi gli occhi con la saliva, fui sulla porta. Luigino mi disse di fare in fretta, di portarmi tra le 2 file di baracche che erano allineate, lasciando tra di esse uno spazio libero per il passaggio, e di guardare in fondo. Laggiù c'erano la mamma, poi Daisy, Stella, Rosetta e Lea. Io mi imponevo con tutte le forze di non piangere, anche perché la congiuntivite mi faceva male. Luigino rimase fermo davanti alla mia baracca e io mi allontanai di poco. Giunta sul posto indicatomi, con tristezza e trepidazione riuscii a distinguere lontanissime 5 persone, 5 punti neri, tanta era la distanza, 2 dei quali, le mie sorelle più giovani, avevano sul capo un cappuccio rosa fatto dalla nostra cara mamma con un rettangolo di vecchia coperta cucito sul retro col filo di ferro. Fu l'ultima volta che le vidi. Di proposito non mi soffermo sull'episodio perché il dolore è ancora così acuto che mi attanaglia il cuore, bloccandomi il respiro, e allora questo diario finirebbe qui. Dopo aver salutato con entrambe le braccia, evidentemente mi agitavo un po' troppo, una maledetta sentinella dalla garritta al limite tra la mia baracca e quella degli uomini incominciò a urlare: Geh rein! Geh weg! Drinnen! Entra! Vai via di qui! Dentro! Io, che non mi sarei più allontanata da quell'angolo e mi sarei accontentata di rimanere lì tutta la vita, solo a vedere i contorni delle figure di mia madre e delle mie sorelle, dovetti cedere alle minacce di quel pazzo che per intimorirmi sparò un colpo in aria. Luigino, appena mi vide, mi buttò oltre il filo spinato un foglietto di carta e io, con un carboncino trovato lì in terra, riuscii a scrivere alla mamma che ero contenta di averle appena viste, che stavo bene e che appena arrivati a casa avrei voluto mangiare le palacinche, specie di crepe con marmellata o ricotta che a Fiume si usava fare e in cui la mia mamma era maestra. Luigino, Dio ti benedica ovunque tu sia. So per certo che la mamma ha ricevuto dalle mani di Luigino il mio biglietto e immagino il suo gioire nel sapermi ancora viva, seppur in quel maledetto ambiente. Con gli occhi di oggi, ripensando a quel periodo, vedo che ogni cosa, ogni azione o gesto erano assurdi, pieni di celate e cattive intenzioni. Riprovo ancora le inenarrabili sofferenze morali che c'erano inflitte oltre alla paura dovuta allo spettro costante della morte e del crematorio. Il distacco dai familiari, la morte o i maltrattamenti dei congiunti o anche dei compagni cari, piccole o grandi torture personali subite da capo lunatiche o pazze, era il nostro quotidiano. Sembra incredibile, ma solo chi è stato nei campi può capire quali e quanti gesti si possano inventare per la sopravvivenza, per lo spirito di conservazione che ti sprona ad agire in ogni tuo attimo con astuzia, stando sempre allerta. Pronto a captare prima degli altri ogni eventuale pensiero dei tuoi aguzzini, per essere pronto a eseguire, senza farti cogliere in fallo e quindi morire. Tutto questo pur di vivere, ma non in quel maledetto ambiente che ti ospitava provvisoriamente per farti vivere in continua apprensione, bensì per la speranza di un eventuale rimpatrio, per il ritorno a casa, per sentirti dire, mentre due braccia ti stringono affettuosamente, brava, ce l'hai fatta, non avrei creduto. Invece non avvenne così. Devo raccontare la crudeltà più atroce del mio destino, del finale totalmente diverso da quanto sognato per 16 mesi, il dolore più cocente che non avrebbe avuto fine, l'infinita tristezza di una bimba di 12 anni che fa di tutto per rimanere viva in quei 16 mesi, ingenuamente speranzosa, anzi quasi certa per logica infantile. Se io piccola mi salvo, chissà gli altri. La delusione è stata troppo grande perché si possa esprimere su un foglio di carta. Non sarò mai capace di esternarla nella giusta misura. È una tristezza intima che mi accompagnerà per il resto della mia vita. Dirò solo che la cosa che più desideravo nei 16 mesi di prigionia, il pensiero costante delle mie giornate era sempre quello. Al ritorno da ogni selezione, 7 volte, superata una malattia, congelamento, congiuntivite, tifo petecchiale, dissenteria, scabbia, pleurite con febbre continua, ogni volta che riuscivo ad aprire gli occhi, il mio pensiero era sempre al rimpatrio. Alla mia mamma, che sarebbe stata lì ad aspettarmi con ansia per dirmi: Brava, ce l'hai fatta! Purtroppo arrivò il crollo. Il destino volle mettermi ancora alla prova, ma questa volta era troppo assurdo e immeritato un castigo simile, e non ho saputo accettarlo. Per cui mi trascino indelebile il crollo di quella speranza che mi aveva tenuto in vita fino al rimpatrio. E rifiuto di considerare quei mostri come appartenenti al genere umano. Fine file numero 6. File numero 7, pagina 64. Finito l'episodio di Luigino, ad Auschwitz tutto sembrò precipitare con assurda velocità. L'atmosfera che regnava nelle baracche non era la solita. Io, seppur piccola, percepivo queste sensazioni. Della guerra non sapevo niente allora, ma ora capisco che i capi si agitavano perché sapevano che i russi sarebbero venuti a liberare il campo di lì a poco, perciò prepararono la grande marcia della morte, come venne chiamata da noi prigionieri. Io, dopo aver rivisto i miei, mi sentivo più forte. Fu questa la ragione per cui cercai di guarire dalla congiuntivite senza andare all'infermeria. Ricordo che per giorni e giorni, con ogni pretesto, mi nascondevo dalla capo e cercavo persino di non dormire perché gli occhi non si appiccicassero. Mi lavavo appena potevo, mi tenevo in ordine. Negli occhi si formavano delle crosticine che io inumidivo con la saliva per non strapparmi le ciglia. Fortunatamente, quando Dio volle, guarì. Incominciò a nevicare, perciò anche se lì non c'erano calendari, doveva essere il mese di dicembre. Auschwitz fu coperta di neve in poco tempo. Ora vedere l'appello era ancora più triste, perché le prigioniere, molte vestite solo di tela, si rannicchiavano e sembravano dei minuscoli punti neri nell'immensa distesa bianca. Uno dei ricordi che ho dell'ultimo periodo passato ad Auschwitz è la tristezza che mi assaliva vedendo le donne che ritornavano dal lavoro, segnando il passo, sempre in fila per cinque, accompagnate da Capò con la frusta e dalle SS con i loro cani lupo e le solite armi che portavano per minacciarle e picchiarle se si fermavano. Mi è stato raccontato da una nostra compagna rimpatriata che a mia sorella Daisy un cane, aizzato dal nazista, addentò una gamba facendola sanguinare. Ancora oggi il mio cuore rifiuta di credere a questo racconto. Capitolo decimo. La marcia della morte. Così ho vissuto i miei primi sei mesi di prigionia. Tre nella baracca con la mamma, le mie sorelle e tutte le donne di varia nazionalità alle quali devo molto, perché da loro ho imparato certe astuzie per sopravvivere. Non dovevo vivere all'ombra degli altri, ignara come la maggior parte delle bambine, quindi col dolore e la smania di rivedere i miei, cercavo di seguire la vita delle prigioniere e così mi sembrava di essere ancora con le mie sorelle e la mamma. Una sera nel Kinderblock, rientrando dopo un appello nella nostra baracca, a ogni bimbo fu data una coperta e mezzo pane quadrato nero. Era una cosa insolita. La Capò, più benevola del solito, quasi materna, senza offesa alla memoria di mia madre, ci disse di dormire in fretta perché l'indomani avremmo fatto un bel viaggio. Dopo pochissime ore di sonno, la sveglia. Ci fu il caos, tutto successe freneticamente. La metamorfosi della Capò era incredibile. Non vi fu più un'ombra di dolcezza, ma solo sgarberie, urla e frustate. La maggior parte dei bimbi piangeva, perché non si capiva nulla. Non riuscivamo a entrare con immediatezza nell'ordine delle idee balorde che sconvolgeva la mente delle nostre Capò, ma coinvolgeva di riflesso noi tutti. Ordini e controordini erano profusi da ogni parte. Ogni tanto, mentre noi bimbi ci vestivamo, entrava qualche Capò con nuovi ordini. Finalmente fummo tutti pronti. L'ultimo ordine fu di uscire zitti uno per uno, di prendere chi voleva la propria coperta. All'uscita sulla porta, una Capò ci diede ancora mezzo filone di pane nero a testa. Io tenni il mio ben stretto assieme alla coperta e al mio mischi, il recipiente di alluminio un po' schiacciato, dove mi facevo dare le loro fetide brodaglie, intrugli di acqua sporca, rape, crauti sporchi di terra e bestioline che galleggiavano. Così bardati di coperte e fagottini ci allinearono in fila per cinque. Mai dimenticherò tutti quei volti impauriti, perplessi, assonnati. Prima tutti noi bambini, poi le donne prigioniere adulte, sane o ammalate che fossero, poi gli uomini sempre in fondo e alla fine della fila, che era interminabile, c'era la scorta delle SS, che a turno si davano il cambio per la nostra sorveglianza. Ogni 20 prigionieri circa, a destra e a sinistra della fila, c'era un soldato con un cane ben addestrato e armato di fucile o mitra. Qualcuno aveva la bicicletta che trasportava la scorta di armi e cibo per loro. Io ero tra i primissimi della fila. Così iniziò la lunga marcia della morte. Camminammo sulla neve per 3 giorni e 3 notti circa. Ogni tanto i nostri aguzzini urlavano «Alle sitzen!» tutti seduti. E noi tutti contenti stendavamo la coperta sulla neve per sederci e quindi riposare. Ma appena ci vedevano seduti, ordinavano di rimetterci subito in fila. E chi non era svelto, si trovava subito davanti il cane lupo pronto a sbranarlo. Ho visto moltissime compagne morsicate dai cani, non rialzarsi più per il dolore, e quindi i tedeschi le uccidevano colpendole col calcio del fucile sulla testa. Altri, sfiniti, esausti, semicongelati, si fingevano morti perché non reggevano più a quella fatica. Allora, e ne ho visti a centinaia, i tedeschi li prendevano prima a calci in faccia o dove capitava e poi li finivano sempre col calcio del fucile, gettandoli a destra e a sinistra della fila centrale, formando con quei poveri esseri due marciapiedi. La fila proseguiva così sempre più lentamente e restavamo impotenti di fronte a quelle mostruosità che eravamo costretti a subire. Io avevo intuito la perfidia dei miei aguzzini e quando ordinavano di sedersi facevo solo finta, mi abbassavo sulle ginocchia e giacché ero piccola l'imbroglio riusciva, cosicché ero sempre pronta a scattare in piedi tra i primi. Strada facendo tutti avevano già mangiato o perso il pane, invece il mio lo avevo solo addentato e poi legato dentro la coperta. Lo tenevo stretto, finché a un certo punto l'ho perso. Di aver passato sulla neve 2 intere notti sono sicura. Forse la terza eravamo già a destinazione, cioè a Ravensbrück. Non dimenticherò per tutta la vita le innumerevoli facce che mi accompagnarono in quella lunga maledetta marcia. Sguardi tristi, rassegnati, impauriti, a volte inutilmente imploranti, a volte assenti, sguardi terrorizzati di chi cadeva stremato dal freddo e dalla stanchezza. Io andavo avanti con la vaga illusione di incontrare qualcuno dei miei, e forse questa era la mia forza. Mi dispiace dover raccontare un episodio di strana bontà da parte di 3SS, ma per mia natura sono obiettiva e quindi devo farlo. La destinazione dopo la lunga marcia era a noi tutti ignota, ma ci stavano portando in una stazione da dove, con carri bestiame scoperti, ci avrebbero portati, almeno il mio gruppo, a Ravensbrück. Durante la marcia ho sempre camminato, spinta, come dicevo prima, da una strana forza, cioè la smania di incontrare qualcuno dei miei. Camminando, all'inizio, se mi voltavo, vedevo ancora altri bambini dietro di me. Poi a un certo punto mi ritrovai fra le donne. Forse qualche bambino è sopravvissuto, io non ne ho più incontrati vivi, morti ai lati della strada tantissimi, e seguivo con passo sempre più lento la fila che si accorciava. Avevo dolori fortissimi all'inguine e ai piedi. Il destro era già congelato, il sinistro solo un principio, però in tutta la pianta del piede. A un tratto, alle mie spalle non sentii più il rumore strascicante di zoccoli, ma il ben conosciuto passo degli stivaloni dell'SS. Con la coda dell'occhio vidi che mi trovavo a pochi passi dalla scorta dei soldati tedeschi. Mi rannicchiai sempre di più per la paura, piuttosto che per il gelo. I calzoni benedetti che avevo barattato con un povero uomo per una razione di pane contribuirono a salvarmi la vita in quel momento, perché suscitarono la curiosità di quei 3 tedeschi. Camminavo lentamente, con una morsa di terrore allo stomaco, quando mi sentii prendere con forza per una spalla da una mano che sembrava avesse unghie d'acciaio, tanto che mi fece male. Mi voltai di scatto e vidi che mentre uno mi teneva per la spalla sinistra, il suo vicino già stava per darmi un calcio potente, che senz'altro mi avrebbe buttato a terra e tramortita. In quel momento quello che ancora non mollava la mia spalla, come il cane da caccia quando addenta la sua preda, con quella sua faccia rotonda, rossiccia, con 2 occhi azzurri, ridendo sguaiato, diceva all'altro: «Lascia stare, non prenderla a calci, guarda, non vedi che è solo una bambina e non una vecchia come sembrava?» Anche l'altro e un altro ancora mi guardarono con una certa incredulità, con sorpresa nel vedere viva una bambina dopo quel cammino. Più tardi questo mi diede la conferma che di tutti gli altri bambini la fine poteva essere stata una sola: morire durante la marcia sulla neve. Uno, quello della spalla per intenderci, cominciò a farmi delle domande: «Come mai sei qui? Dov'è tua madre?» e altro ancora. Io, che già parlavo benino il tedesco e lo capivo bene, volevo rispondere: «Se non lo sapete voi, maledetti porci!» Ma capivo che in quel momento dovevo fare solo la bambina, e facendo la finta tonta li conquistai. Dissi che la mamma era a lavorare ad Auschwitz e che io non capivo perché mi facessero tanto male le gambe. Uno allora, per dimostrare che si intendeva di bambini, mi disse che per la mia età avrei dovuto viaggiare più comodamente, in treno o in macchina, e mentre mi parlava prese dallo zaino 2 fettone di pane dolce con lardo e le addentò. Io allora guardai con insistenza ogni sua mossa, finché, imbarazzato, mi diede quel pane con il lardo che divorai in un istante. La mia dose di fortuna non era ancora finita, perché, sempre camminando, quei 3 tedeschi si accorsero che avevo i piedi congelati. Diedero un ordine urlando, e come in una favola, ma vi assicuro la massima veridicità, 4 donne russe che trasportavano con una specie di slitta i bagagli dell'SS si fermarono e mi fecero sedere sulla slitta. Poi, a un ordine di uno dei tedeschi, le russe ripresero il cammino. Ricordo che con quello strano veicolo raggiungemmo la fila delle donne, e molte di queste, forse vedendo le mie mani rosse e gonfie, mosse a compassione, mi buttarono quello che avevano, pane, e una mi diede anche un quadretto di zucchero. Così, un po' attonita per quello che mi era accaduto, passai forse qualche ora sulla slitta, finché arrivati a una stazione ci fermammo e ridiventò l'inferno. Le russe mi buttarono letteralmente giù dalla slitta e io mi misi in fila con le donne superstiti. Arrivò un lungo carro bestiame con vagoni scoperti e le più scaltre gli diedero l'assalto per accapararsi i posti migliori. I tedeschi al solito urlavano, frustavano e impartivano ordini. Io ero in fila e quando arrivò il mio turno di salire sul vagone, ricordo la fatica che feci perché il carro era molto alto e nessuno mi aiutava. A un tratto riuscii a far forza sulle mani gonfie e piene di geloni, ma uno schiaffo potente mi coprì il viso. Mi voltai, piangente per l'affronto e per il male, mentre la SS che mi aveva colpito mi gridò: «Non vedi? Dietro di te c'è una donna incinta!» Allora, mortificata, anche perché io non mi ero accorta di quella poverina, che con la veste rigata per me era uguale a tutte le altre, mi misi proprio per ultima nella fila per non prendere più inutili botte. Quando arrivò il mio turno per salire, il carro bestiame era già carico e tutte si erano coricate, tanto che non c'era un centimetro di pavimento vuoto. In quel momento, oltre ai miei dolori fisici, anche i sentimenti si impossessarono di me con violenza. Penso che nonostante i nazisti facessero di tutto con le loro angherie continue per annientare in noi anche la nostra sensibilità, con me non riuscirono. Per un istante la mia mente ritornò alla stazione di Trieste. Mi rividi davanti al carro bestiame, dove non riuscendo a salire da sola, i miei cari fratelli, Dino e Carletto, mi aiutarono amorevolmente. Da sola non riuscivo a salire. Fui spinta per le caviglie da una deportata. Caddi con le mani sopra un'altra che con rabbia mi spinse più avanti. Un'altra mi schiacciò i piedi. Urlai dal dolore perché il congelamento me ne aveva indurito e annerito le piante. Ma nell'incavo queste pelli indurite formavano delle crepe ed entravano nella carne viva, provocando un dolore acutissimo. Caddi finalmente in un angolo, vicino a una deportata politica slava che mi avvicinò a sé facendomi un po' di spazio. Non ricordo con esattezza la durata di quel viaggio. Ricordo soltanto che nel nostro vagone c'era una capo e due soldati SS. Durante il viaggio loro si lavavano il viso con acqua mentre a noi la lingua si gonfiava per l'arsura. Loro bevevano caffè mentre io tenevo tesa una mano affinché mi si posasse la neve per dissetarmi. Al mattino mi svegliò un urlo inumano. Balzai in piedi e vidi quella donna per la quale avevo preso lo schiaffo al centro del vagone, coricata, che si contorceva come un animale ferito. Non avevo mai visto partorire e forse non sapevo ancora da dove nascessero i bambini. Di questo si accorse quella buona slava, che mi prese vicino, poiché mi mise a piangere e mi nascose tutto lo spettacolo, ma non riuscì a coprire le urla che ancora oggi mi sembra di udire, perché erano urla di dolore, represse per timore delle reazioni dei nostri aguzzini. Nacque un maschietto. Le donne più vicine alla partoriente l'aiutarono. Con la neve pulirono il bimbo e lo misero in uno straccetto bianco. Sia la donna incinta che lo straccio bianco faceva parte dei pochi miracoli che ogni tanto succedevano nei campi. A noi prigionieri era negato tutto al di fuori di quello che avevamo addosso. Le donne incinte poi erano le prime a essere mandate alla camera a gas. Forse per un giorno quella madre, slava, poté godersi la sua creatura che ogni tanto piangeva. Purtroppo il giorno dopo uno dei due SS, aizzato dalla capo, pure lei in divisa da SS, prese quel fagottino piangente, forse per il freddo o per la disperazione di essere nato in un mondo simile, e, come gettasse un sacchetto di immondizia, lanciò il piccolo che sprofondò nella neve soffice. Si calmò quasi subito. La madre impazzì e non so che fine abbia fatto. Capitolo undicesimo. Ravensbrück. Arrivammo al campo di Ravensbrück. Dopo la solita selezione fui destinata a uno dei tanti blocchi. Non ricordo quale. So soltanto che nel letto a castello mi trovai con cinque donne ucraine, una più arida dell'altra. Mi schiacciavano di proposito le ferite dei piedi congelati per guadagnare spazio. In questo campo ho subito tre o quattro selezioni. In una di queste si accorsero che il tatuaggio sul braccio era formato solo dal numero, per cui mi tatuarono in più un piccolo triangolo. E per quanto io dicessi che ero battezzata e cattolica, ridendo rispondevano che se mio padre era ebreo, anche la più piccola dei suoi figli doveva essere ebrea. Allora di cose razziali non capivo proprio niente. Per me noi eravamo tutti uguali. Da quel giorno, col triangolino in tinta diversa, tatuato sotto il numero di matricola, ancora oggi si nota la differenza nell'intensità dell'inchiostro, mi fecero sentire diversa e molto più vicina alla morte. Oramai sapevo come trattavano gli ebrei e avevo paura. In una recente intervista, uno storico ha ipotizzato che quel mio singolare successivo marchio, il triangolo, interpretato come mezza stella di Davide, potesse sottolineare il mio essere Mischling, mista. Ravensbrück per me è stato un campo di transito. Le usuali baracche con i letti a castello, costituiti da assi di legno, una bolgia di detenute di varie nazionalità, solo più trascurate e denutrite. C'era sempre l'appello, come ad Auschwitz, mentre non ricordo bene né crematori né odore acre di carne bruciata. Capitolo XII. Bergen-Belsen. Un giorno con un transport ci trasferirono in un altro campo, Bergen-Belsen, chiamato anche il campo della morte. Quando arrivai incontrai Luisa, una quattordicenne mantovana, ebrea, morettina, con gli occhietti neri molto ravvicinati, come un topolino, magra come me, minuta più di me, perché aveva un faccino sofferente e smunto, mentre io invece coi calzoni mascheravo le gambe scheletriche, che così ossute sembravano ancora più lunghe. La fisionomia del mio viso mi salvò spesso nelle selezioni, perché, come avevo accennato all'inizio, avevo gli zigomi sporgenti che mi facevano apparire ben messa. Il congelamento ai piedi mi tormentava. Luisa stava peggio di me perché aveva la dissenteria, un malessere nemico che consumava anzitempo e contro il quale non vi era rimedio. Anche a Belsen, come ad Auschwitz e Ravensbrück, ai lati delle baracche erano ammassati cadaveri nudi. Qui i vestiti dei morti se li contendevano le prigioniere. Erano i primi mesi del 1945 e io avevo l'impressione che i tedeschi ci facessero morire così, senza curarsi di noi. Il cibo non lo vedevamo quasi mai. Andavamo all'appello come sempre, ma non avevamo più i letti a castello. A parer mio eravamo più trascurate del solito. Dormivamo per terra, senza paglia, ammassate le une alle altre come sardine attorno al muro. Le baracche erano come negli altri campi, lunghe, basse e strette. In questa di Belsen, prima dell'entrata, c'era uno stanzino, dove viveva e mangiava la capobaracca, detta Blokova. Dai suoi rifiuti potevo recuperare qualche buccia di patate e carote per nutrirmi. Il mio posto era quasi di fronte alla porta. Sopra la testa avevo un finestrino. Nella stessa baracca c'era una signora fiumana con due figli, Kitty e Roberto Brown. Roberto era molto ammalato e morì a Belsen. La madre, signora Esther, e Kitty rimpatriarono insieme a me. A destra della porta, sempre stesa in terra, poiché di arroica, giaceva una vecchietta, piccola, scheletrica, alla cui morte devo qualche giorno in più della mia sopravvivenza. Eravamo mescolate, prigioniere politiche ed ebree. Luisa era diventata la mia ombra. Si era affezionata a me anzitutto perché eravamo italiane, e poi perché stava molto male e io potevo aiutarla. La reggevo durante l'appello e la spronavo a trangugiare quella zuppa che di tanto in tanto c'era data. In questa baracca si diceva comandasse anche Irma Grese, la diabolica amante del dottor Kramer, comandante del campo, nella cui camera aveva dei paralumi ricavati dalla pelle del seno di qualche prigioniera. Li ho visti personalmente. Avevamo i soliti orari per l'appello e per andare alle latrine. Nei primi giorni imparai le astuzie delle prigioniere più sane e più scaltre. Nella mia baracca ogni mattina trovavamo morte 6 o 7 donne. A chi le trasportava nel mucchio di cadaveri era data una zuppa in più. Io ci provai qualche volta, poiché dormivo poco e vegliavo di notte le più gravi. Ma di mattina, appena mi avvicinavo a qualche morta, saltavano su in 3 o 4 prigioniere e, dicendomi che ero una bambina, mi spingevano da parte in malo modo. In quel periodo, eravamo nei primi mesi del 1945, ero diventata un po' arida, pensavo poco ai miei, non piangevo più, cercavo solo di non farmi prendere dal panico durante le selezioni, riuscendo a salvarmi sempre per miracolo. Avevo come l'impressione che in me ogni sensibilità si fosse assopita. Ero scampata al crematorio ben 7 volte in 9 mesi di prigionia. Un pomeriggio la vecchietta di fronte a me si lamentava più del solito. Il giorno prima avevo notato che aveva nascosto sotto la testa la sua fetta di pane e non sapevo darmi pace perché morivo di fame. Senza dirlo nemmeno a Luisa, che era spesso febbricitante anche per la TBC, la tenni quindi d'occhio fino al giorno dopo e quando incominciò a lamentarsi, mentre tutte le altre le urlavano di tacere, io la seguì finché non si mosse più. Tutte credevano che dormisse. A notte fonda finsi di uscire e con un piede le urtai prima i piedi e poi la testa che si spostò senza fatica, scoprendo così quella sospirata fettina di pane e un paio di scarpe che presi con fare indifferente come se mi appartenessero. A quale orribile degrado eravamo purtroppo arrivate. Chi era colpevole di tutto questo? Io maledico ancora oggi i superuomini che ci costrinsero a tanto. Fine file numero 7. File numero 8, pagina 76. Quella notte non dormii e il mattino dopo mi prestai con un'altra prigioniera a trasportare quella poveretta nel mucchio dei cadaveri ed ebbi assicurata anche una razione di zuppa in più. Con Luisa, mentre toglievo i pidocchi dalle cuciture di un vestito marrone che mi avevano dato all'arrivo a Belsen, parlavamo di casa nostra e soprattutto dei piatti che ci saremmo fatte preparare. Lei parlava di tortellini con il ragù, io di gnocchi di patate o pasta e fagioli con l'osso del prosciutto affumicato. Inoltre le spiegavo cos'erano lo strudel di mele e le palacinche. Luisa mi ascoltava con un sorriso dolce. Le sue labbra sottili si muovevano a stento e gli occhi neri erano infossati e sbarrati. Io non volevo pensare di perdere anche lei, ma purtroppo si stava consumando lentamente. A differenza dei due campi precedenti, a Belsen mi misero anche sulla manica del braccio sinistro il numero, e in più una stella gialla piccola con un IT in stampatello nero che indicava la nazionalità. In quella baracca quasi tutte erano ammalate. Io ero tra le poche che stavano ancora in piedi. Un giorno, quasi per gioco, con Luisa, strappai il triangolo rosso a una prigioniera politica morta e me lo conservai come un portafortuna. Si vede che fu un'ispirazione dettatami dall'anima dei miei morti, perché qualche giorno dopo fui coinvolta in una selezione. Eravamo quasi tutti destinati allo sterminio. A un tratto io, con la saliva, mi attaccai quel triangolo rosso sopra il numero della manica. Per un ordine confuso, come ne capitavano tanti, cambiarono le capò. Quelle nuove nel selezionarci assieme alle SS guardavano solo il numero sulla manica sinistra, ma con molta fretta. Quando arrivò il mio turno e avevo il cuore in gola, fui spinta nella fila che poi fortunatamente ritornò nel blocco. Evidentemente avevano visto solo il rosso. Le stelle gialle, simbolo ebraico, erano destinate a morte sicura. Un mattino Luisa non volle venire all'appello. Per quanto la supplicassi, non riuscii a convincerla. Era tormentata dalla diarrea febbricitante. Dopo l'appello non la trovai più. Io ho sempre voluto credere che l'avessero ricoverata per curarla, ma di preciso non ho mai saputo nulla. Nei giorni che seguirono mi mancò moltissimo, perché con lei, fra l'altro, potevo anche giocare. Ricordo che dopo l'appello dovevamo fare la pulizia dei pidocchi e noi, per rendere meno orribile quel lavoro, lo facevamo sotto forma di gioco. Un giorno eravamo persino riusciti a contare 10 qualità diverse di pidocchi. C'erano quelli tutti bianchi, quelli bianchi con la crocetta nera sulla schiena, quelli con 2 puntini rossi sul capo, altri piccolissimi tutti rossi, quelli giallastri e rossi e altri ancora, tantissimi. Il nostro gioco nell'ammazzare pidocchi consisteva nel formare sulle unghie dei pollici lo strato più spesso. Io ho avuto un principio di tifo petecchiale. Ne ero certa perché sul petto ero già tutta rosicchiata dai pidocchi, che poi mi si annidavano nelle ferite facendomi venire la febbre. Come ricordo, mi sono rimaste sul petto delle macchioline bianche. Anche Roberto Brown stava peggiorando sempre più. Kitty era attaccatissima alla madre e io provavo una sincera invidia. La madre soffriva terribilmente perché non poteva aiutare suo figlio ammalato. In quella baracca erano tutti gravissimi. Io ero tra le poche che stavano in piedi, nonostante il congelamento, e mi aiutavo nel mangiare, raccogliendo fuori dalla finestra delle nostre capò e nelle immondizie quanto trovavo, soprattutto bucce di carote e patate, anche crude. Eravamo all'inizio di marzo del 1945. Da quando non c'era più Luisa, trascorrevo i pomeriggi, e ogni ora tra un appello e l'altro, curandomi i piedi. Col congelamento, nelle fasi successive alle piaghe vive, si formò sulla pianta dei piedi uno strato di pelle nera, di sangue indurito, e sentivo sollievo nel togliermi quello strato. Nel piede sinistro ci riuscii quasi completamente fino alla punta delle dita, ma soprattutto all'alluce del piede destro sentivo dolori acutissimi, perché si era congelato fino all'osso, tanto che poi i medici americani dovettero segarmene un pezzetto. Oggi il mio alluce, a parte le fitte acute provocate dal cambiamento del tempo, ha la forma di una chiocciola, e quando lo guardo, anche a distanza di tanti anni, rivivo la marcia della morte e tutto il resto. Un mattino ci alzammo per l'appello e subito dopo andammo alle latrine per lavarci. Ci fecero spogliare, disinfestarono gli abiti e ci tennero a lungo, nude, all'aperto. Le altre prigioniere che rientravano dal lavoro ci guardavano con compassione. Tiravano avanti rassegnate, come intuendo la nostra sorte. Ricordo che, trovandomi tutta nuda per così lungo tempo, anch'io ebbi quasi la certezza che ci avrebbero portate al crematorio, poiché così avevo visto fare centinaia di volte, soprattutto con le nuove arrivate dai trasporti. Ma il mio destino era già segnato. Io dovevo sopravvivere a quelle brutture, forse per poterle raccontare, o forse per provare anche in seguito delusioni e terribili sofferenze morali. Ci buttarono in mucchio i vestiti disinfettati e ci fecero rientrare nella baracca a suon di frustate. I giorni seguirono come sempre, tra fame e terrore. Non ci davano più pane da mesi. La zuppa di rape era sempre più disgustosa e l'acqua nera che fungeva da caffè era utile per bagnarci la bocca. Un giorno avevo le labbra gonfie per l'arsura. Non si beveva mai, è la sete più terribile della fame. Nelle latrine correva sul muro un tubo arrugginito da cui non veniva più acqua. Cercai ovunque l'acqua e finalmente un giorno, all'esterno di una baracca, trovai una specie di vasca, verde all'interno, con muschio. Il fondo era coperto d'acqua e dentro c'era un cadavere, ormai decomposto. Però l'acqua c'era e, vinto il primo attimo di orrore, mi misi a bere con le mani. I miei denti erano tutti neri per mancanza di calcio e di igiene. Forse in seguito al freddo preso il giorno della disinfestazione o per l'acqua fetida che avevo bevuto in quello stagno, anche a me venne la dissenteria. Forse eravamo già in aprile e il 18 avrei voluto che ci venissero a liberare perché sarebbe stato il mio 12° compleanno. Ma una slovena di nome Hilda mi diceva che sarei morta prima perché oltre che tisica ero pure matta in quanto giravo troppo tra le baracche. Considerando la mia età, penso fossi solo più incosciente, più ingenua e probabilmente un po' più curiosa delle altre. Al mattino il numero delle donne morte durante la notte aumentava sempre di più. Durante la notte si sentivano le urla più strane, strazianti e disperate, inutili invocazioni. Per mia fortuna, nonostante la dissenteria, che era allo stadio iniziale, riuscivo a controllarmi e all'inizio andavo con le altre alle latrine a ore fisse. Ma una notte dovetti correre appena fuori dalla baracca senza farmi scorgere dalla capo. Prima di rientrare vidi in lontananza tantissimo fuoco, dei bagliori rossi e gialli, fumo, come se stessero bruciando delle baracche. Non capii cosa fosse e mi spaventai. Non avevo nessuno con cui scambiare qualche parola per confortarmi. Tutte, compresa la signora Brown, avevano i loro problemi e non potevano certo dedicarsi a me, anche se ero piccola. L'educazione, i valori morali più sacri erano sacrificati, dimenticati, prevalevano in tutte noi le necessità più impellenti, quelle cioè di provvedere alla nostra sopravvivenza. Ritornai alla mia cuccia sotto il finestrino, con l'immagine di quel fuoco visto in lontananza. Allora io, che dall'epoca della fine della marcia quasi non pensavo più ad altro che a me stessa, a salvarmi dalle cattiverie altrui, ripensai con ardore alla povera cara mamma, a Daisy che era malata di cuore, a Stella, così delicata che rifiutava la zuppa perché c'era dentro la terra, a Rosetta e Lea, al papà e ai due fratelli. Piansi a lungo e pregai Dio che me li facesse ritrovare tutti sani e salvi a casa. Singhiozzavo, le lacrime colavano ancora sulle mie guance e le donne mi urlavano in tutte le lingue di smetterla, di stare zitta, di lasciarle dormire prima dell'appello. Mi addormentai con questi pensieri angoscianti. Quella notte sognai di aver visto la Madonna dal mio finestrino. Aveva un abito chiaro e il mantello celeste, con le braccia appena un po' aperte. Mi diceva: "Non piangere, tanto i tuoi non sono lì." Evidentemente intendeva in quel fuoco che tanto mi aveva scosso. Era tanto forte il mio bisogno di amore, di tenerezza, di qualcuno che si prendesse un po' cura di me. Dopo tanti mesi di solitudine, di totale abbandono in balia dei mostri, che il mio inconscio fu appagato, perché quella dolce immagine del mio sogno mi ridiede la forza. Dovevo a ogni costo ritornare a casa per sentirmi dire brava, soprattutto dalla mamma. Avevo un segreto tutto mio e questo mi dava conforto. Dopo tanto ripresi a dire qualche Ave Maria e la cosa mi aiutava. Ma purtroppo la vita del campo non cambiava, anzi per me peggiorava di giorno in giorno, poiché la febbre e la diarrea non accennavano certo a scomparire. Un giorno, improvvisamente, dovetti correre alle latrine fuori orario. Non fui scoperta da nessuno, ma mentre attraversavo un piazzale per rientrare nella mia baracca, udii alle mie spalle dei passi ben scanditi. Sentivo i soliti stivali maledetti. Davanti a me venivano due soldati. Non volevo affrettare il passo per non dare nell'occhio. Il cuore, anziché battere, mi tremava. Mi voltai appena, con fare indifferente, e vidi alle mie spalle la bella Irma Grese. Le donne poi mi confermarono che era lei. Mi stava puntando una pistola alla schiena. Voleva forse spaventarmi, o forse stava prendendo la mira. Fortunatamente altri due tedeschi, che mi passarono accanto, la incrociarono facendole ad alta voce dei complimenti. Lei si distrasse compiacente e io ne approfittai per rifugiarmi nella baracca, piangendo. Da quel giorno uscii il meno possibile. Capitolo 13. la liberazione di Belsen. La liberazione doveva arrivare, lo sentivano tutti, era la fine di aprile. Io mi ero trasformata, come tutti, in uno scheletro vivente. Pesavo 18 kg alla liberazione, avevo la febbre alta a causa della pleurite secca, la dissenteria, un principio di scabbia tra le dita delle mani, un inizio di tifo petecchiale, sospetta tubercolosi e il piede destro congelato. A mie spese, più tardi, avrei dovuto fare i conti con le conseguenze che quei mostri mi avevano lasciato. Ogni esame radiologico ai polmoni allarma i medici, ignari della mia infanzia, perché rileva ancora tracce indelebili del mio internamento. Ancora oggi negli incubi provo gli orrori di allora, le stesse paure, tremo all'idea di una nuova guerra che mi separi dai miei cari. Della liberazione è già stato detto molto, con fiumi di particolari, da coloro che mi hanno preceduto scrivendo le loro esperienze. Io mi limiterò a dire come la vidi, all'età di 12 anni. Belsen fu liberata il 15 aprile 1945. Rimasi sempre lucida e, anche se malconcia, negli ultimi giorni di prigionia, per le mie necessità riuscivo di solito ad andare fuori dalla baracca, anche se dopo l'esperienza con Irma Grese non mi arrischiavo ad allontanarmi più di tanto. Un giorno, mentre rientravo, non vidi nessuna capo in giro. Non vidi neppure i tedeschi delle garitte, quelli che temevo di più quando uscivo. A un tratto ci fu una grande confusione. Camion verdi, carri armati carichi di soldati festosi, che urlavano cose che io non capivo. Entrarono nei cortili delle baracche e allora, con una gran corsa su quelle grucce che erano ormai le ossa delle mie gambe, corsi dentro la baracca urlando: «Ci sono gli americani! Siamo liberi! Andiamo a casa!» Nessuno sembrava credermi, anzi, la maggior parte di quelle poverette coricate a terra si lamentava per il dolore. La signora Brown, con Roberto quasi morente tra le braccia, mi disse in dialetto fiumano: «Ma butite Zofia mia, che ti sei più mata de tutte! Ma coricate a terra, figlia mia, che sei più pazza di tutte!» Io sapevo bene di non essere pazza, ma forse ero così stordita che mi coricai nel mio posto tutta rannicchiata col mio mischi e le scarpe sotto la testa perché non me le rubassero. Di lì a poco entrarono gli alleati francesi, inglesi e americani. I russi nel frattempo avevano già liberato Auschwitz e altri campi. Io, nel vedere le facce di quei soldati, le loro espressioni inorridite, quasi vedessero cose irreali, mi spaventai, anche perché non capivo ancora la differenza tra le divise dei tedeschi e le loro. Per me erano soldati e mi facevano paura. Tutta la mia baldanza di poco prima svanì e una gran paura prese il sopravvento. Ricordo che mentre ero così immobile, rannicchiata, mi scattarono moltissime foto. Cosa non darei per vederne una? Purtroppo non sono mai riuscita a ottenere alcun documento che comprovasse il mio rimpatrio da Belsen, poiché il mio cognome ungherese fu sempre trascritto in maniera scorretta. Per gli archivi del Jewish Committee Relief Abroad di Londra sono Adriana Serenei. Negli archivi di Arolsen risulto invece come Sereni Arinna. Quei soldati capirono il mio stato di terrore e incominciarono a buttarmi una tavoletta di cioccolato. E poi a tutte diedero delle scatolette di carne, zuppe varie, latte in polvere, una specie di ovo maltina, tanti pacchi che contenevano ogni ben di Dio. E qui di nuovo devo la mia salvezza alla mia buona stella. Pensavo con gioia che in breve sarei rimpatriata e avrei portato alla mamma tutto lo scatolame di provviste, facendole così un doppio regalo. Ricordo che avevo uno scatolone con la scritta USA e dentro vi dividevo ciò che avrei dato a ogni membro della mia famiglia. Tenevo il cioccolato per le più piccole, latte in polvere, zuppa di carne e fagioli per mamma e papà, delle gomme americane per i fratelli. Con questi pensieri accantonavo il cibo e ricordo che mangiavo pochissimo sul momento. Molte altre donne invece morirono proprio dopo la liberazione e una gran parte di esse perché mangiarono tanto in una volta sola e l'organismo, che non era più abituato, ne risentì in modo letale. Io fui liberata dagli alleati americani, inglesi e francesi. Il giorno dopo il loro arrivo vennero nella nostra baracca. Ci fecero finalmente togliere i nostri poveri stracci. Ci disinfettarono. Poi, dopo una doccia, io venni portata con un'ambulanza in un ospedale da campo, sotto una tenda. Sembrava in mezzo a una pineta. Lì mi curarono e quando si accorsero del mio piede che sanguinava e cominciava a entrare in cancrena, mi spostarono in un vero ospedale, assieme agli uomini. Fui messa in una stanza a tre letti, con lenzuola bianche e un bel materasso. Credo che mi curarono per prima cosa il piede. Ricordo tre medici in camice bianco, una simpatica sister inglese accanto al mio letto. Discutevano a proposito del mio alluce destro, che dovettero parzialmente amputare, poiché il congelamento era arrivato alle ossa. Guardai quest'operazione mentre mi segavano via il pezzettino e mi meravigliai molto di non sentire alcun male. Capitolo XIV. Rimpatrio. Per compilare la mia cartella clinica e provvedere al mio rimpatrio mi furono chiesti i dati anagrafici. Col senno di poi rimpiango di non aver sillabato il mio cognome ungherese, tuttora storpiato nelle maniere più originali, poiché non risultare negli elenchi dei rimpatriati ed essere un sopravvissuto fantasma è stato per me alquanto penoso. Riuscii a fornire agli alleati l'unico indirizzo che ricordavo, il recapito a San Daniele del fidanzato di mia sorella Daisy, al quale gli alleati scrissero che ero viva e che ero stata una piccola eroina. Ogni tanto con la sister o con qualche medico facevo il diavolo a quattro, perché dicevo che ormai non c'era più alcun motivo che rimanessi ancora in Germania, se era vero che la guerra era finita. Pensavo a come sarebbero stati in ansia per me e i miei familiari e mi arrabbiavo quando partivano gli altri compatrioti. Urlavo che anch'io ero italiana, che avevo diritto al rimpatrio. Durante la permanenza in quell'ospedale continuavo ad avere la febbre a causa della pleurite. Incominciai a preoccuparmi seriamente perché sentivo quasi ogni giorno di gente che partiva. Ogni tanto c'era qualche convoglio per l'Italia, ma non era ancora arrivato il mio turno, per cui piangevo spesso. C'era sulla parete della tendopoli un altoparlante che trasmetteva della musica. Un giorno suonò La danza delle ore. Poiché questo era uno dei pezzi di musica preferiti della mia povera mamma, mi prese una tale nostalgia che non potei fare a meno di piangere. Rivedevo la mia famiglia tutta unita, serena, a fiume. Mi vedevo sempre circondata di premure, di amore. Ricordavo quando rincasava papà la sera e io gli correvo incontro. Lui, dopo avermi stretto tra le braccia, mi chiedeva se ero stata brava e ogni volta per me c'era qualche caramellina. Ricordavo con immensa tristezza e rimpianto quella grande cucina nella casa dove eravamo sfollati, l'allegra, stupenda confusione che regnava quando eravamo tutti insieme a casa. Dino suonava il clarinetto, Carletto si esercitava col violino, qualche volta c'era anche il grammofono e cantavamo. Spesso Rosetta, lei e io, le tre più piccole, bisticciavamo per cose futili. La mamma ci pregava di smettere e papà, lo ricordo come se lo vedessi ora, una domenica, in mezzo a questa confusione, si immerse nella scrittura. Nessuno sapeva cosa facesse. Di solito gli piaceva inventare le parole crociate o i rebus. Invece scoprimmo che per un paio d'ore si era divertito a stenografare, allora non c'era certo il registratore, ogni parola che dicevamo. All'ora di colazione ci pregò di stare tutti zitti e si mise a leggere tutto di seguito. Naturalmente, dopo lo stupore iniziale, dato che nessuno capiva perché papà dicesse tali e tante cose senza capo né coda, finimmo in una risata generale, con l'applauso per l'idea che papà aveva avuto. Aveva escogitato questo divertente mezzo per farci capire che manicomio si formasse tutti assieme. Ci suggerì in seguito di cercare di mantenere più ordine. Il mio pensiero andava poi al ricordo della cattura, alla deportazione, e a mano aumentavano sia la paura che un pianto irrefrenabile, tanto che un giorno al suono della danza delle ore chiamarono d'urgenza la sister. Era una croce rossina inglese. Accorse subito al mio letto, preoccupatissima. La febbre mi era salita. Quando finalmente, dopo le sue continue richieste, riuscii a frenare il pianto, cominciai a spiegarmi. Parlavo un po' in tedesco e un po' in francese. Ma all'occorrenza capivo un po' tutte le lingue. Le dissi che quella musica era uno dei pezzi preferiti da mia madre e che lei era molto dolce con me. La sister disse ai medici che alla bambina italiana piaceva la musica. L'indomani mi regalarono un grammofono a valigetta nero con tanti dischi, Fox, l'Ave Maria di Schubert, il Guglielmo Tell e tanti altri che poi regalai alle orfanelle dell'istituto che per 6 anni mi ha ospitato. Onestamente, l'amor patrio non mi interessava proprio per niente. Allora mi struggevo solo dal desiderio di riabbracciare la mia famiglia, dalla quale mi avevano strappato e della quale non avevo più notizie da quasi un anno. I miei liberatori, seppur comprensivi e visibilmente commossi, mi dicevano che avevo ragione e che appena possibile mi avrebbero fatto rimpatriare. Purtroppo ero ancora ammalata, fresca dall'operazione al piede e data la febbre continua per la pleurite e altre concause, mi consigliavano una più lunga degenza in ospedale. Rimasi così in cura presso gli anglo-americani fino al mese di settembre. Durante la convalescenza, oltre alla sister e a una suora dal largo cappello bianco, conobbi un cappellano che mi propose di comunicarmi. Accettai, pensando che la mamma sarebbe stata felice dell'iniziativa. Un cappellano mi confessò in lingua francese. Gli raccontai di aver rubato una fetta di pane una delle sere precedenti la liberazione. Vidi infatti una deportata morente nascondere del pane sotto la testa. La curai per tanto tempo. Quando uscii per andare alle latrine, la toccai con un piede. Lei restò immobile e io le rubai il pane. Il cappellano mi ascoltò amorevolmente e mi fece fare la prima comunione in una corsia trasformata in cappella, insieme a un paio di bambini zingari. Mi vestirono di bianco, i maschietti di blu, mangiammo dei dolciumi e ci fotografarono. Ancora oggi mi sorprende come fossero riusciti a creare un'atmosfera di festa tra montagne di cadaveri. In nota. Non ho mai raccontato la vicenda della mia prima comunione a nessuno per paura di non essere creduta. È stato per me sensazionale scoprire recentemente sul web una testimonianza della mia prima comunione nel libro del dottore inglese Robert Collins, Straight on the Journey to Belsen and the Road Home, Methuen, London 1947, dove sono citata le pagine 136 e 146. Fine file numero 8. File numero 9, pagina 88. Rimpatriai esattamente il 9 settembre 1945. Fu un mattino di molta eccitazione nell'ospedale. Io mi svegliai e vidi che anche i miei ultimi compagni italiani preparavano i loro fagottini per la partenza. A me nessuno aveva ancora detto niente. Avuta poi la conferma da due italiani che stavano per partire con un convoglio per l'Italia, esattamente per Merano, mi alzai con il piede ancora bendato di garze e cerotti e andai piangente dai medici appoggiata dagli altri italiani. Dissi che dovevo andare a casa, che forse non ci sarebbero state altre partenze per l'Italia. Per quanto i medici, a ragion veduta, si opponessero, l'avemmo vinta io e soprattutto quel gruppo di italiani che si assunsero la responsabilità di assistermi e proteggermi durante il viaggio. Animata da un'indescrivibile eccitazione, radunai tutti i miei averi: scatolette di latte, tavolette di cioccolato, vitamine, il grammofono, i dischi e molti pacchetti di gomme americane e di gallette salate, e in più una coperta ricevuta dagli americani, che tengo ancora per ricordo. Fui pronta in un baleno. Per volere dei medici fu messa una brandina bianca al centro del vagone, poiché mi lasciarono partire a condizione che stessi coricata. Del viaggio ricordo poco. Gli uomini cantavano inni patriottici. Non c'era tensione, tutti erano sereni e contenti del ritorno. Soltanto io ero emozionata al pensiero dell'incontro e della sorpresa che avrei fatto a mia madre. L'arrivo in Italia è rimasto impresso nella mia memoria in modo particolare. Gli ex deportati, quelle ombre di uomini ancora scheletrici, scesero dal treno, presero dei mucchietti della nostra terra e commossi la baciarono. L'amico italiano, chissà chi era, che mi aveva in custodia oltre alla signora Brown, mi portò un pugnetto di terra perché anch'io la baciassi. Feci come loro per imitazione, senza alcun trasporto emotivo, poiché il mio chiodo fisso era un altro: rivedere al più presto mia madre. Arrivati a Merano, rimasi pochi giorni all'ospedale Aosta, per poi essere finalmente trasferita all'ospedale di Udine. Non mi sembrava vero, mi sentivo di essere già a casa. Fu lì che una sera la parente di una malata che si trovava accanto a me, nel salutarmi, disse che sarebbe arrivata nella serata proprio a San Daniele, il paese dal quale ci avevano deportati e dove era rimasta nostra sorella maggiore, allora già sposata. All'istante le spiegai esattamente dove abitava, vicino alla stazione, e le diedi le indicazioni con la certezza che l'avrebbe trovata. La pregai di dirle che mi trovavo all'ospedale e di avvertire la mamma. L'indomani mattina, verso le 11, mi chiamarono in un ufficio della direzione dell'ospedale e lì incontrai mia sorella, mio fratello maggiore, che pure era appena rimpatriato da Buchenwald, e la mia nipotina lasciata in fasce, trotterellava tra l'uno e l'altra. Ci abbracciammo tutti commossi e io, presa da una nuova forma di tensione, chiesi ansiosa: «E la mamma? Perché non è venuta lei a prendermi?» Ricordo più di ogni altra cosa gli sguardi e l'espressione dei miei. Mio fratello si nascose il volto tra le mani. Forse solo lui capiva la tremenda delusione che a sua volta aveva provato un mese prima. Mia sorella, per tutta risposta, mi rimandò con tenerezza alla domanda: «Ma come? Tu non sai niente? Noi speravamo che tu ci portassi loro notizie, perché finora siete rimpatriati solo voi due». Poi ognuno cercò di confortarmi con le parole migliori, di darmi speranza. In fondo la guerra era finita solo da 4 mesi, e dato che Auschwitz era stata liberata dai russi, avremmo fatto ricerche, e dissero tante, tante parole, logiche per loro, ma inaccettabili per me in quel momento. Capitolo quindicesimo. Il dolore più atroce. Il dolore che provavo era talmente acuto che se avessi potuto sarei ritornata subito in Germania per cercare io stessa i miei cari. Durante tutta la prigionia, solo il pensiero di trovarmi a casa mi aveva sorretto, mi aveva dato la forza e la voglia di vivere. Se solo avessi saputo che il destino mi avrebbe serbato questa tremenda sorpresa, avrei rinunciato alla vita ben volentieri. In fondo a Belsen era certo più facile lasciarsi morire che vivere. Non ho parole per descrivere con sufficiente chiarezza quello che provai in quel momento. Ribellione, delusione, astio verso i tedeschi. Un odio sproporzionato per l'età che avevo, ma più che giustificato se si pensa alle 7 persone che non sarebbero più tornate da quell'inferno ideato da pazzi. Rimasi muta, senza più dare segno di interesse alcuno. I medici lasciarono che mia sorella mi portasse a casa sotto la sua responsabilità. Piangevo nel dare a mia sorella lo scatolame che sognavo di dare alla mamma. Con amore, ma con cocente tristezza, dividevo il cioccolato tra i miei due nipotini. Dino non voleva niente. Eravamo consci che solo tra di noi poteva esserci un po' di comprensione. Noi sapevamo. Avevamo vissuto sulla nostra pelle tutto ciò che succedeva nei campi, tutte le brutture, le atrocità. Avevamo ancora impresse vivamente quelle spaventose immagini. Solo chi era stato lì poteva immedesimarsi. Gli altri, anche se ti ascoltavano con interesse, dopo un po' ti guardavano come se stentassero a credere a tutto quello che raccontavi. Pensavano che tutto fosse frutto di fantasia, di menti ammalate, afflitte da patimenti e denutrizione. Spesso, alla fine di qualche mio racconto, gli abitanti di San Daniele che ci conoscevano da prima, con fare di commiserazione, mi regalavano pere o qualche grappolo d'uva. Altri dicevano: «Esageri, sei matta». Ma io non ero matta. Desideravo far conoscere a tutti ciò che i tedeschi avevano fatto. Avevo una grande smania di raccontare tutto, ma poco alla volta ho capito che molta gente voleva solo dimenticare, Dino compreso. Ritornai quindi al mio mutismo. Pensai le cose a modo mio, rivivendole spesso nei sogni, come ancora oggi mi succede. Non accettavo quella dura realtà, forse per il mio carattere ottimista, forse per la giovane età. Rifiutavo l'idea che i miei non ritornassero e continuavo a illudermi, a sperare. Mia sorella nel frattempo faceva tutte le ricerche possibili. Risultavano sempre dispersi e questo alimentava la mia speranza. Nei primissimi giorni dall'arrivo a casa parlavo ansiosamente con mio fratello Dino, poiché giunti ad Auschwitz gli uomini erano stati separati da noi e io volevo notizie di papà, di Carletto, di cosa facevano, quali lavori, eccetera. Da lui seppi che a Carletto era venuto sulla coscia un grosso foruncolo, che gli aveva fatto infezione trasformandosi in ascesso e costringendolo a recarsi in infermeria. Dino e il papà, ritornati dal lavoro, non lo trovarono più nella baracca. Altro non seppe o non volle dirmi. Mi parlò delle sue occupazioni, di aver trascorso giornate intere nelle cucine macinando cavoli, spostando sassi enormi per liberare delle strade all'esterno di Auschwitz, sempre scortati da aguzzini con i cani pronti a sbranare. Un altro suo incarico consisteva nello spostare cadaveri con un carretto, insieme con altri 3 prigionieri. I corpi giacevano semicoperti da fango argilloso e quindi erano ancora più pesanti da caricare. Dino mi raccontò che in quel contatto diretto e così spietato con la morte, la sua mente si rifugiava spesso a fiume. Quando ancora bambino, un giorno passeggiava in un giardino con mamma e papà e nostro padre si allontanò per cogliere un fiore, porgendolo con un inchino alla mamma. Nella nostra famiglia si usava ancora il baciamano e queste tenerezze a cui noi figli eravamo stati testimoni ci davano la forza per sopravvivere all'atrocità a cui eravamo costretti. Della mamma e delle 4 sorelle, di come vissero ad Auschwitz fino a 3 o 4 giorni prima della liberazione, venni a sapere tutto dalle care sorelle Lori e Pupa Tisminieschi, rimpatriate, per loro fortuna, insieme alla madre. Mi raccontarono che dopo la nostra separazione la mamma soffriva molto. Non sapeva nulla di me, mi considerava più piccola di quanto non fossi realmente e mi pensava spacciata. Tanto che, ricevuto il mio bigliettino da Luigino, pianse dalla gioia di sapermi viva. Povera mamma, forse con quel bigliettino ero riuscita a darle un po' di forza per resistere al malvagio. Per una madre, si sa, tutti i figli sono uguali, ma delle mie sorelle, lei era quella che la preoccupava molto per le condizioni di salute. La sospensione delle mestruazioni, indotta da sostanze messe dai nazisti nella zuppa, le procurava gonfiori e sfoghi sul corpo, ma doveva tenersi alla larga dall'infermeria e non farsi notare dai medici, altrimenti Mengele, il cinico dottore di Auschwitz, chissà quali esperimenti avrebbe improvvisato. Stella e Rosetta stavano benino, eccetto l'ovvia magrezza. Rosetta, sedicenne, fine, bei lineamenti e molto delicata, dal giugno 1944 al gennaio 1945 aveva indossato sempre e solo il medesimo abitino in organza, senza mai un raffreddore o un colpo di tosse. Questo meravigliava la mamma, ma era di grande conforto. Temeva molto anche per Daisy, che era delicata di cuore. Un giorno, ritornando dal lavoro, non riuscendo a tenere il passo per la stanchezza, Daisy rallentò e subito un cane lupo, aizzato da un altro cane, suo padrone, le azzannò il polpaccio ferendola. Daisy aveva, a detta di tutti, le gambe più belle di tutte le sereni. Questo è quanto mi fu raccontato della mamma dalla signora Tismenieschi. È la fine dei miei tristi ricordi dei quattro campi di sterminio, a distanza di tanti anni. Capitolo sedicesimo. La vita dopo. Di me cos'altro posso dire? Qualche anno fa vidi un film sui lager, intitolato La vita è bella. Ebbene, per me la vita non fu così bella, né nei campi né dopo. Nessun ex deportato può condurre una vita normale dopo tutta l'atrocità vista e subita. Si può reagire, tentare di rimuovere quell'inferno, ma dimenticare è inumano. Ripresi la scuola. Poiché i miei parenti rimasti non potevano allevarmi come avrebbero voluto, decisero di farmi entrare nell'orfanotrofio di suore a San Daniele del Friuli. Suore e bambine vivevano quasi interamente della carità dei paesani. Dopo l'esperienza dei lager, l'orfanotrofio mi sembrava una reggia. Avevo sì la divisa a quadretti, ma avevo un mio letto e biancheria pulita. Il cibo, beh, c'era giornalmente, mi accontentavo. Eravamo una ventina di bambine, orfane o abbandonate da stolti genitori per i più svariati motivi. Bambine dai 3 ai 19 anni, a 20 o 21 si usciva. Ci assistevano 8 suore, ancelle della carità. Nel mio dormitorio c'era una suora che al mattino mi rimproverava, perché di notte gridavo e piangevo, avevo paura, vedevo fumo e fiamme che uscivano dal camino. Per un lungo periodo dopo il rimpatrio, vedere il fumo uscire da qualsiasi ciminiera mi spaventava, rivedevo il crematorio. Eravamo nel 1946. La suora forse aveva ragione a sgridarmi perché potevo svegliare le compagne, ma non mi aiutava certo psicologicamente, né dimostrava carità cristiana. Lentamente, grazie anche al carattere ottimista che mi ha sempre contraddistinto, dovetti farmi una ragione. Ho continuato fino al 1952, uscita dall'orfanotrofio, a sperare che i miei familiari potessero essere ancora dispersi, finiti magari in Siberia, ma vivi. Viceversa, ci fu un atto notorio a dichiarare la morte presunta di tutta la famiglia. Era la fine del 1953. Vivevo a Milano con mia sorella, che coniugata con cognome italiano non fu deportata. Appena possibile, poiché ero priva di risorse, trovai lavoro presso la Rinascente, come commessa prima e impiegata poi. Feci diverse amicizie e con chi potevo parlavo dei lager. Un giorno venni a sapere dell'esistenza dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati. Mi presentai col numero tatuato sul braccio. Trovai tanti amici, tutti maggiori di età, e su mia richiesta mi fecero consultare un libro con l'elenco censito dei sopravvissuti. Avevo ancora speranze, ma non trovai nessuno della mia famiglia. Era il crollo di ogni speranza. Negli anni a seguire la mia storia interessò parecchie persone, forse perché ero tra i pochi bambini ancora vivi. Sono stati già scritti 3 o 4 libri che riportano la mia testimonianza e ho sempre ritenuto mio dovere morale parlare nelle scuole e trasmettere a chiunque le mie esperienze. Nel Museo Monumento di Carpi, nella suggestiva stanza dei nomi, dedicata ai morti nei campi di sterminio, della mia famiglia riportato, inciso sul davanzale di una finestra d'arco, solo il nome di Carlo, il fratello ivi deceduto. Degli altri 6 deceduti, poiché troppi, nessuna traccia. I loro nomi, le figure e gli animi rimarranno scolpiti solo nel mio cuore e in quello di quanti li conobbero. Termino questo mio racconto col rimpianto per la mia amata famiglia, ma voglio esprimere un pensiero devoto per gli innumerevoli, sconosciuti e scheletriti cadaveri ammucchiati e abbandonati nei lager nazisti, e un accorato pensiero al 1,5 milioni di bimbi cui non fu concesso di vivere. Che nessuno possa mai dimenticare o negare l'accaduto. È un tributo minimo che tutti dobbiamo a coloro che sono ivi rimasti e ai pochi che hanno avuto la fortuna, fortuna, di ritornare, segnati indelebilmente da questo vissuto. La vita oggi scorre col tempo, scandita dalla mia nevrosi ansiosa, tra fobie, paure e incubi perenni che mi hanno lasciato in eredità quei 14 mesi. Sposata nel 1960 con un uomo delizioso e paziente, ho avuto 3 figli che mi hanno regalato a loro volta 7 bellissimi nipoti, 7 come le persone perse nei campi. È ai miei nipoti che dedico questa testimonianza scritta, pregandoli di diffonderla, di raccontarla, per non dimenticare mai. Loro sono il futuro, io ho esaurito la forza, non riesco più a parlarne. Mi sono sempre recata nelle scuole per informare i ragazzi del mio vissuto e conservo gelosamente tutte le loro lettere di commento alla mia testimonianza. Lo ritenevo un dovere morale, nonostante mi costasse commozione e turbamento, purché se ne parlasse. L'età ora mi ha reso fragile e l'emozione strozza le parole in gola quando provo a raccontare la mia storia. Ho 80 anni e sono una delle più giovani sopravvissute. Se non trasmetto ora queste memorie, quando? Arianna 89.219. Postfazione. La vicenda della giovanissima Arianna Sereni, matricola 89.219, conclusa col suo rientro a San Daniele del Friuli nel 1946, è di per sé un enorme trionfo della vita sulle malvagità che le erano state inferte. Affrontare la vita a 12 anni, nell'inutile attesa della madre, del padre e dei fratelli, fu un dramma di solitudine e speranza di grande portata. A questo si aggiunse la sua collocazione forzata nell'orfanotrofio delle Ancelle della Carità, che la seguirono nella crescita fino alla maggiore età. In un clima di povertà e genuflessione obbligatoria alle regole che danno vita a queste, del resto benemerite, congregazioni religiose, caritatevoli, ma asettiche sul fronte del calore umano di cui una creatura reduce da Auschwitz avrebbe avuto bisogno. Bisognava acquestuare, di porta in porta, ciò che era offerto in natura dalla gente povera del luogo, oppure ricorrere alle istituzioni di carità degli organismi amministrativi per ottenere un sussidio. Forse il recarsi alla scuola di avviamento professionale che Arianna frequentò fino al diploma le concesse un respiro diverso, più normale, più vicino ai coetanei che, a differenza di lei, avevano in corpo la spensieratezza della giovane età. Ma poi bisognava rientrare nel rigore dell'istituzione religiosa e lì ricominciava la tristezza. Arianna di lei scrive così: spesso, con dolore, mi chiedevo, perché solo io? Mio fratello Alessandro, a sua volta salvo per miracolo, dopo pochi mesi dal rientro era emigrato in Canada e aveva dovuto lasciarmi forzatamente in orfanotrofio, mentre mia sorella Edith, che ancora viveva a San Daniele, non poteva assicurarmi ospitalità ed era comunque in procinto di trasferirsi a Venezia e poi a Milano col marito. Prosegue Arianna. L'orfanotrofio non era certo un lager, anzitutto perché non c'erano più i tedeschi. La divisa era a quadretti bianchi e neri, non più a strisce, e sulla manica nessuno aveva inciso un numero che bisognava recitare a ogni adunata con appello, e men che meno la stella gialla e i vari triangoli di riconoscimento, rosso per i politici, nero per gli zingari, rosa o viola per gli omosessuali e altri che non ricordo. Non eravamo circondate dal filo spinato elettrico, si entrava da un grande cancello in un cortile, e l'orfanotrofio, oggi c'è un asilo al suo posto, era grande, con le camerate per noi bambini. I letti ben puliti, qualche materasso i primi anni era ancora imbottito di foglie di pannocchia. Eravamo circa 22 tra ragazze grandi, mezzane e piccole, alcune abbandonate, altre, come si diceva allora, figlie di NN e le orfanelle. Io ero una matricola di Auschwitz. La morte presunta dei miei genitori l'ho chiesta io molti anni dopo. Entrata nell'orfanotrofio sentii ancora più acuto il dolore per essere rimpatriata e per il rifiuto dei miei parenti. Oggi posso capire i loro problemi, allora no. Portavo dentro di me la gioia del rimpatrio come se avessi colpa di essere ancora viva dopo aver attraversato l'inferno. Sentivo un'angoscia tale, nuovamente rinchiusa e priva di quell'affetto che ingenuamente mi aspettavo. Vivevo quel periodo della mia esistenza come un castigo. La vita all'orfanotrofio, a parte la mia continua tristezza, iniziava verso le 5 del mattino, perché alle 6 dovevamo andare a messa. Non ci avevano rasato i capelli, avevamo quasi tutte le trecce o i capelli corti. Ricordo che a messa, quando il prete alzava il calice, regolarmente dicevo alla suora che mi sentivo svenire. Allora lei mi metteva in bocca una piccola liquirizia e mi faceva sedere. Questa debolezza durò parecchio tempo, finché la buona suora lo disse alla madre superiora, perché aveva paura, non per me, che i paesani pensassero che mangiavo poco e loro avrebbero fatto brutta figura. La superiora, donna intelligente, mi chiamò nel suo studio e mi chiese il perché. Le spiegai che forse era l'odore dell'incenso, e comunque non avevo spiegazioni. Non mi chiese nulla dei campi. Decise che, per evitare gelosie da parte delle altre ragazze, mi sarei alzata con loro e poi sarei rimasta a vegliare le bambine più piccole. Ero comunque molto debole e, malgrado l'età, ancora non mi sviluppavo. Di notte avevo degli incubi e gridavo, dicevano le suore. Poi mi alzavo piangendo e dicevo che vedevo il camino con tanto fumo e fiamme. Fuori dalla camerata, dove c'erano circa 8 letti, più quello della suora separato da una tenda, c'era uno stanzino con una finestra, e quello diventò la mia camera da letto. Dalla finestra, specie quando ero sola, passavo delle ore guardando oltre le colline. Immaginavo i miei cari, anche loro in una lunga marcia verso casa. Per anni mi sono illusa che qualcuno di loro tornasse. Pensavo, magari la mamma e le sorelle, essendo state liberate dai russi, saranno andate con loro. Ma qualcuna doveva ben ritornare, e invece purtroppo non è stato così. Fine file numero 9. File numero 10, pagina 101. All'orfanotrofio ho portato con me il grammofono nero a valigetta che gli inglesi mi avevano regalato alla liberazione a Belsen, nell'ospedale di campo. Lì non c'era la radio né altre possibilità di divertimento. Qualche volta potevamo ascoltare qualche disco dalle 20 alle 21. Così come svago, altrimenti c'era la ricreazione e ognuna faceva ciò che voleva. Ricordo che le più piccole, che avevano dai 3 ai 5 anni, una sera le avevo messe vicino a me e avevo inventato una storia mostrando loro il mio piede destro, quello con l'alluce amputato per il congelamento, che aveva l'apparenza di una piccola chiocciola. Lo facevo picchiettare in terra e loro ridevano. Saltuariamente le suore ci consentivano di fare il bagno in una tinozza di legno, solo indossando una camiciola. Spesse volte la superiore andava a Udine con un trenino che i friulani chiamavano la vacca di San Daniele, perché a volte usciva dalle rotaie finendo nei campi circostanti. La madre voleva che andassi con lei. Durante il viaggio, se vedevo fumare qualche ciminiera, impallidivo e tremavo. La madre superiore mi chiese il perché e le dovetti dire dei crematori e a che cosa servivano. Ma nessuno sapeva nulla? A Udine mi portava in ufficio, forse Leca, e mi chiedeva di mostrare il braccio tatuato col numero. Poi si usciva con una busta e ringraziava. Credo che ritirasse per noi un sussidio di mantenimento, perché l'orfanotrofio viveva della carità del paese. Per me era una grande umiliazione. Un'altra occasione mortificante era quando andavamo alla cerca. In 4 ragazze accompagnate da una suora, trainavamo un carretto di casa in casa. E chi poteva ci donava frutta, patate, gran turco o altri cibi. Le suore erano contrarie al fatto che noi studiassimo. Dicevano che alle donne lo studio non era necessario. Chi poteva studiava fino alla quinta. In via del tutto eccezionale, la madre mi concesse, dietro l'insistenza di una mia insegnante che mi promosse con 10 decimi, di conseguire il diploma di avviamento professionale. I professori a ogni tema mi dicevano che riuscivo sempre a tirar fuori la mia vena poetica. Sempre all'orfanotrofio una suora dava delle ragazze esterne lezioni di taglio. Anch'io frequentai con successo il corso ed ebbi un tesserino che mi autorizzava l'insegnamento. Avrei dovuto fare poi un corso di perfezionamento per corrispondenza, ma costava 7.000 lire al mese e io non avevo una lira. Nel 1952, quando uscii dall'orfanotrofio, nemmeno mia sorella poté aiutarmi. Comunque, dalle suore ho imparato a cucire, a cucinare e tutto ciò che mi potevano insegnare. Arrivò la fine del 1952 e mia sorella, la mia tutrice, che abitava a Milano col marito e una mia nipotina in un piccolo alloggio in affitto, venne a prendermi. Mi ero anche affezionata all'orfanotrofio e a tutte le bambine. 3 di queste adesso sono nonne come me e vivono tuttora a San Daniele. Con loro mantengo ancora un bel rapporto. Lettera dei figli. Alle straordinarie parole di Arianna Soroni è opportuno aggiungere una testimonianza dei figli, Laura, Paolo e Sabrina, che sono stati gli angeli custodi delle rivelazioni inenarrabili di una madre straordinaria, legittima eroina di un mondo esecrabile e orrendo, testimoni attoniti di una inimmaginabile verità che che sta ancora dentro al cuore e all'anima di quella bambina di Auschwitz e di tutti coloro che, come lei, sono potuti sopravvivere all'inferno. Ringraziamo nostra madre dal profondo del cuore per essere riuscita finalmente a depositare per iscritto la sua memoria vivente. Sappiamo quale immensa sofferenza questo ha rappresentato per lei. Fin dalla più tenera infanzia, la primogenita è nata nell'ottobre del 1961, mentre lei seguiva quotidianamente il processo Eichmann. Possiamo affermare di aver assistito al suo sforzo incessante, costante e doloroso di testimoniare questa terribile esperienza dei campi. Non siamo figli dell'assenza di parola, di un silenzio pesante nell'incapacità di comunicare l'orrore subito per timore di non essere creduta, e neppure di quella che saremmo pronti a definire un'assurda e impossibile volontà di dimenticare. Siamo nati e cresciuti nel racconto meticoloso dei dettagli più accurati e a volte sorprendenti, almeno per noi bambini, della sua esperienza. Ricordiamo ad esempio da bambini come uno dei primi contatti con i suoi racconti di deportazione di interrogare nostra madre rispetto a quei suoi piedi, così curiosi, con un alluce amputato e a forma di chiocciolina, a proposito della quale amava scherzare. Ricordiamo così tante inspiegabili paure e angosce da parte sua. Il suo sguardo sul mondo come se fosse sempre pieno di pericoli in agguato da cui doverci difendere. Vediamo ancora oggi presente la sua enorme ansia di vivere, il suo bisogno così fondamentale di proteggerci e proteggersi, dettato da un insanabile sentimento di insicurezza. Essendo consci di questa sua estrema fragilità emotiva, aggravata dal peso degli anni trascorsi, ci pare giusto, anzi doveroso, esprimerle oggi, oltre al ringraziamento, anche una profonda e sincera ammirazione. Questa sua testimonianza scritta è, secondo noi, la prova tangibile della sua incredibile forza dell'anima e dello spirito. L'importanza estrema che i nostri occhi filiali attribuiscono al fatto che lei sia riuscita a scrivere la sua memoria si articola in tre ragioni principali. La prima può sembrare abbastanza ovvia e forse un po' sfrontata. È riuscita a farlo lei, non lasciando noi, i suoi figli, depositari di questo dovere. Cercheremo qui di spiegarci meglio per rendere questo proposito comprensibile e accettabile. In effetti, per esperienza diretta, possiamo affermare con una certa conoscenza di causa che essere nati da un sopravvissuto dei campi di sterminio non è un cammino semplice, anche se il nostro vivere appare più sereno rispetto all'atroce esperienza parentale. Ma si diventa inevitabilmente come un fragile ricettacolo della storia del genitore. Il potere dello scritto, invece, è enorme ed è come se questo suo libro ci permettesse di svuotare, di alleggerire un po' il nostro sacco e poter diventare e riconoscersi eredi della sua storia, anziché restare un contenitore passivo dal contenuto troppo pieno. La seconda è una considerazione di tipo affettivo. All'ombra della gravità dell'evento traumatico e dell'incolmabile sentimento della perdita che ne deriva, questo libro costituisce come un monumento tombale per i nostri nonni e i nostri zii. È finalmente una degna sepoltura che viene loro data. Saranno per sempre qui dentro i resti dei loro corpi bruciati, contenuti in queste righe, anziché essersi soltanto dileguati in fumo. La terza è una riflessione un po' più ampia sul senso della memoria. Riportare ancora oggi, trascorsi più di 60 anni, un'esperienza tratta dai campi di sterminio, ha per noi il senso profondo di ricordare all'umanità intera ciò di cui l'uomo è capace nell'applicarsi al male. L'appello è rivolto a tutti noi, ai nostri figli, perché non si dimentichi, nella ferma volontà di agire affinché l'atrocità non si ripeta. Laura con Paolo e Sabrina, figli di Arianna. Ringraziamenti. Ringrazio anzitutto i miei tre figli per la comprensione, la pazienza e l'affetto con cui mi hanno accompagnato nella stesura di queste memorie. A Gotti Bauer, amica e compagna della medesima sorte, devo un ringraziamento fraterno per avermi esortato, sostenuto e aiutato a scrivere queste pagine, per avermi fornito i documenti comprovanti l'esistenza e il relativo sterminio degli Söreni. Ringrazio la comunità ebraica di Milano, che tramite quella di Fiume mi ha procurato gli attestati necessari. Grazie anche alla professoressa Giovanna Massariello della Fondazione Memoria della Deportazione di Milano, mancata di recente. Un grazie anche a Dario Venegoni e a tutti i compagni dell'ANED di Milano per la disponibilità sempre dimostratami. Fine file numero 10 e fine del libro.